fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Le 15:06 ragazzi, il pomeriggio di Radio Bianconera, rock and roll, ma ci siamo sempre per voi. C'è Manuel Moroni in regia con una maglia sponsorizzata, logata, tante piccole scrittine Adidas, quindi Manuel Moroni è testimonial dell'Adidas, lo constatiamo, prendi tanti danari. Ma banda alle ciance ragazzi, in questo pomeriggio i protagonisti siete voi, 340 54 25 324, un saluto da Villa Gordina a Quintiliano Giampietro. Buon pomeriggio Quintiliano.
Ciao, un saluto a tutti. Sento malissimo, però non dipende da me.
Mannaggia, quindi giù Roma, giù. No, a parte tutto ragazzi, è un pomeriggio in cui noi entriamo in onda, lo sapete, siamo dinamici, siamo sempre spiritosi, cerchiamo di intrattenervi. Oggi sarà più difficile del previsto, dobbiamo dirlo con gran onestà, in particolar modo per lo zio Quinto che ci ha avuto a che fare. Infatti oggi eccezionalmente non faremo il countdown, il nostro tradizionale countdown, perché vogliamo ricordare una figura storica del giornalismo italiano. Lo hanno fatto molto bene Antonio e Chiara prima, tutti quanti i nostri colleghi. Giampiero Galeazzi ha scritto la storia della televisione italiana, ha scritto una pagina importante, forse capitoli, anzi libri interi di come si racconta lo sport, di come vanno fatte le telecronache, quell'entusiasmo, quella passione contagiosa, uno stile inimitabile. Quindi, carissimo Manuel, anche grazie allo zio Quintiliano, andiamo a ricordare questa figura che Quintiliano ha conosciuto direttamente, vero?
Beh, ha detto tutto, quasi tutto, in realtà... Sarebbe limitativo scrivere Giampiero un solo sport, ricordiamo tra calcio, canottaggio, canoa, lo stesso tennis, no? le telecronache combinate, eccetera, eccetera. Io l'ho conosciuto agli europei del 2008 in Austria, in Svizzera, e la cosa che ricordo di lui, è che lui rideva sempre, cioè qualsiasi cosa sdrammatizzava, anche contro l'Italia eliminata, la sera sai... E quando ci sono i grandi eventi c'è Casa Azzurri, e dove esattamente si vede con tutti i giornalisti, spesso veniva anche un calciatore, una sera ricordo dei Chiellini, e lui era, come lavorava per la Rai, ovviamente era tra gli ospiti della Rai, rideva sempre, qualsiasi cosa la sdrammatizzava, e poi nel raccontare lo sport Luca, fammi dire, ti innamori di questo sport anche per, non è retorica, è anche per giornalisti come lui, perché non posso dimenticare, non c'è tempo per morire, solo a un genio secondo me può mettere in testa di dire una frase del genere durante una finale olimpica come ricorderete. Quindi diciamo così, senza di lui siamo, i giornalisti siamo molto.
Certo, chiaramente, ti sento a sprazzi carissimo zio Quintiliano, ma la risolveremo perché è meraviglioso anche quello. Molto importante il tuo ricordo, tu hai avuto la fortuna di conoscerlo, io l'ho conosciuto soltanto televisivamente parlando, è molto ma molto difficile mantenere questo dinamismo oggi, noi ci proveremo nonostante tutto carissimo zio Quintiliano, perché ti devo ammonire perché tu stasera sarai all'Olimpico, stasera sarai in tribuna stampa, stasera farei la domanda a Mancini, stasera farei la domanda ai giocatori mix zone, se ci sarà, non ci sarà, vedremo di capirlo, però carissimo zio Quintiliano, mica è decisiva per la qualificazione al mondiale, perché conta la differenza reti e può ancora cambiare tutto all'ultima giornata, quindi non è decisiva Italia-Svizzera.
No, non è decisiva Luca, ma è quasi decisiva, perché se l'Italia dovesse vincere virtualmente ai mondiali, guarda, ti dico le combinazioni,
vai fallo.
L'Italia si qualifica se vince oggi con la Svizzera e pareggia poi con l'Irlanda del Nord, se pareggia stasera ed ottiene una vittoria consistente contro l'Irlanda mantenendo una maggior differenza reti nei confronti della stessa Svizzera, se pareggia le prossime gare e la Svizzera fa tre punti, in ogni caso oggi non ci potrà essere la qualificazione matematica, però Luca, oggi mi viene in mente Cristiano, non lo so perché, bisogna vincere sostanzialmente, mettere, non dico nel congelatore, ma la parte bassa del frigo, la qualificazione sì, perché basterebbe poi un solo punto.
Certamente, carissimo Quintiliano, il bello della diretta è anche questo, liberati! liberati dalle cuffie, liberati,
no,
in qualsiasi
già,
modo,
cambiato,
liberati, liberati da queste cuffie. Adesso ti richiamiamo, proviamo a richiamarti perché veramente non ti sento per nulla, ma adesso lo richiameremo, lo zio Quintiliano Giampietro. Allora, volevo affrontare un tema, che adesso poi anche lo zio ci dirà la sua, per quanto riguarda un giocatore della nostra rosa che è Dejan Kulusevski. Noi esplicitamente non abbiamo mai affrontato il tema, però sappiamo bene che ha avuto problemi d'ambientamento, è un giocatore che sin qui non ha reso, quindi quello che vi vogliamo chiedere in buona sostanza è: a gennaio che cosa fareste di fronte al bivio legato a questo giocatore? Lo cedereste oppure lo manterreste in rosa? Cioè, secondo voi quale deve essere la soluzione più congeniale della Juve? Per la Juve, fatecelo sapere, 340 54 25 34. Ho visto che sei passata le cuffie nere adesso, ci sei?
Ma non dipende dalle cuffie, Luca.
Assolutamente sì, invece, lo confermiamo, così ti si sente perfettamente. Un applauso, dai, un applauso allo zio Quintiliano Giampietro, che è entrato.
Ma io sento male voi.
Come senti male? No, mannaggia, oggi è così, oggi è così. Ci sono mi sa che è intervenuto Ceferin, perché tu andrai allo stadio e Ceferin ha paura. Sente malissimo.
Metallico.
Metallico, facciamo un po' trap allora, mi dai un autotune? Facciamo con l'autotune dallo stile metallico alla trap. Dai, in qualche modo facciamo, Quintiliano, in qualche modo facciamo, perché subito sono entrata gamba tesa per quanto riguarda il tema legato a Dejan Kulusevski. Cioè, che cosa faresti tu a gennaio fossi in lui? Ecco, viviamo la prima nei suoi panni e poi nei panni della Juventus. Io faccio la Juventus, tu fai Kulusevski. Sei Kulusevski, sei la Juventus, hai lo spazio che hai, sin qui non hai fatto benissimo, che cosa faresti fossi in Kulusevski nel mese di gennaio tu?
Considera che lui, Cristiano, buonanotte, Luca, ma è difficile lavorare così. Considera che lui in 15 presenze di cui solo due da titolare, 455 minuti, un solo gol, ma il problema vero di questo ragazzo è che non sappiamo in quale ruolo possa metterlo Allegri. Lo abbiamo detto mille volte, lo ripetiamo, lui forse sarebbe un esterno destro dei tre davanti, cosa che faceva nel Parma, anche avendo tanta libertà però di movimento. Da Pirlo ad Allegri, sotto il profilo della definizione tattica, purtroppo, caro Luca, non è cambiato nulla. Questo per dirti che se dovesse continuare così, secondo me, per il bene del ragazzo, ma anche della Juventus, sarebbe meglio cederlo. È un peccato, perché le potenzialità il ragazzo, Luca, ce l'ha, però finora o qualcuno non è riuscito a fargliele esprimere, o è lui che non l'ha, o diciamo la colpa è sua per non averle espresse. Fatto sta che tenere un giocatore, ricordiamo che è stato pagato tanto.
Certo, è stato strappato all'Inter, cioè ricordiamolo, perché poi adesso l'Inter dicono: ah, meno male che non abbiamo preso quel giocatore lì, ma chi è? E ricordiamoci che l'Inter era forte su Kulusevski ed è stata la Juventus a strapparlo,
esatto,
alla concorrenza dell'Azzurra. Questo lo dobbiamo
dire.
Gli
ha dato l'assist perché lo voleva Conte, no? Lo voleva l'Inter ai tempi di Conte. Tant'è che oggi in prima fila per quanto riguarda la possibilità di ingaggiarlo nel caso in cui la Juventus decidesse di darlo via, e il Tottenham di Conte e Paratici, oltre all'Arsenal. In Italia solo l'Atalanta, e quindi tornerebbe eventualmente alla casa madre.
Ma proprio concretamente, tu fossi lui, cioè, che passo faresti? Cioè, ragioneresti: vado a giocare di più, oppure gioco nella Juventus, sono in un top club, voglio rimanere qui, voglio impormi qui, voglio giocarmi le mie chance? Che cosa faresti tu a livello pratico fossi lui?
Ma Luca, se io dovessi continuare così, sostanzialmente a non essere né carne né pesce, come si dice, non solo sotto il profilo dell'impiego, ma anche tattico, perché è fondamentale questo, lui potrebbe incorrere anzi già secondo me è stato oggetto di equivoci tattici. Io andrei via, perché una stagione così non la sopporterei. Se soprattutto poi su di me ci fossero top club come leggiamo, Luca, io ci penserei molto.
Non lo so, perché tanto per tanto della sera andare all'Arsenal, andare in un altro club e avere le difficoltà che poi adesso ha la Juventus, perché poi Kulusevski in buona sostanza, ragazzi, ha delle difficoltà legate alla personalità, cioè probabilmente a livello di personalità un pochino è deficitario, no? Mi viene da pensare. Quindi io fossi lui, veramente cercherei di guadagnarmi in queste poche partite che restano la fiducia, vorrei rimanere qui proprio, vorrei impormi, dimostrare ad Allegri qualcosa, perché io poi mi metto nei panni della Juventus. Io Kulusevski, carissimo Quintiliano, lo sacrificherei, faccio nomi e cognomi, lo sacrificherei se e solo se potessi andare a prendere un giocatore come Vlahovic, cioè dritto al dunque, non è che fai il sacrificio in prospettiva, subito, Dusan Vlahovic.
Sì, però è anche vero che devi trovare il club che ti dà i soldi, eh? Mm. Perché Commisso non vuole contropartite tecniche, Luca, per Vlahovic, vuole soltanto money, e quindi tu devi cercare di monetizzare. Uno dei più, diciamo così, monetizzabili è proprio Kulusevski. Sarebbe un peccato, perché comunque un 21enne, se la Juventus dovesse cederlo, possiamo dire, Luca, che si tratterebbe di un fallimento.
Questo, sì, insomma, un fallimento progettuale rispetto a una scelta fatta soltanto 2 anni prima. Non mille anni, sì, due. Esatto. Dopo due, esatto, anni sarebbe un mea culpa. Esatto. Senti, sono tantissimi i nostri messaggi, perché proprio partiamo da questo, il tema Kulusevski, poi ovviamente tutta quanta la puntata la dedichiamo a Giampiero Galeazzi, anche se avete ricordi su di lui, perché poi alla fine il calcio è una passione che riguarda tutti quanti noi, ragazzi. Se avete dei ricordi che vi legano in particolare a una sua cronaca, alla sua voce, cerchiamo di condividerli insieme, perché vi assicuriamo che andare in onda oggi non è semplice, lo dobbiamo dire con grande onestà. E poi su Kulusevski, ragazzi, volendo passare al versante calcistico, juventino, che cosa fareste foste lui e che cosa fareste se foste nella Juventus? Quindi double face, non è così scontato. Ti leggo un po' di cose che ci sono arrivate, messaggi, cose, nomi, città, no? Rossella: caro Luca, dipende se da qui a gennaio il buon Kulusevski riesce a trovare una sua dimensione e si sveglia bene. In caso contrario abbiamo bisogno di giocatori che servono a 360 gradi alla causa della Juve. Quindi per me potrebbe tranquillamente partire per poi arrivare a Vlahovic. Quindi questo è, diciamo, l'editto quintilianesco e cavalleresco. Poi ti ne leggo altri due. Ciao Kulusevski, è una pedina di scambio molto attrattiva per molti club. Questo è Stefano da Cinecittà, è anche vero questo, non hai torto Stefano nell'affermare ciò. E poi Walter da Belluno, sentilo qui, è meraviglioso Walter da Belluno, lo abbraccierei virtualmente, perché ci dice: ciao Luca Quintiliano, vi auguro come giornalisti di fare la stessa carriera di Galeazzi, ve lo meritate, ciao e forza Juve.
Grazie, non so, forse è qualche amico tuo, perché ultimamente troppi amici, mi preoccupo, lo sai, Luca.
Ma questo è molto buono, un messaggio buono. Ogni tanto arrivano, no, ogni tanto arrivano, sì, i messaggi anche buoni.
Noi vogliamo bene, ricordiamo che vogliamo bene a tutti. A me, come? Personalmente, tu, Luca, dici sempre che me la prendo. A me dà fastidio una sola cosa, lo sai benissimo. Quando mi si mette in bocca, ma credo che dia fastidio anche a te. Cose non, sì, non vere, non dette, tutto qua. Poi ognuno ha la sua opinione, nel calcio ci sta, anzi, nella vita. Aggiungo che proprio l'interazione, la diversità di vedute è fondamentale, no Luca?
Ma è chiaro, claro. Ma senti,
può rimanere della proprietà, l'importante è che però non vengano messe in bocca cose diverse alle persone, tutto qua.
Allora, ho visto l'11 titolare probabile dell'Italia, dovrebbero essere due i juventini impiegati dal primo minuto questa sera, Bonucci e Federico Chiesa. Io qui rabbrividisco, un po' come quando hai un vaso di porcellana, caro zio Quinto, hai paura che si spacchi, che cada a terra e si sfaldi. Federico Chiesa è un giocatore indispensabile per noi, per la Juve. Tra 7 giorni è vigilia di Lazio-Juventus e io, ragazzi, penso a quella. Io sento questa partita. Io temo la Lazio. Io temo il doppio confronto Lazio-Atalanta. E anche il Chelsea in mezzo, perché c'è il primato nel girone, che è molto importante quel discorso lì in Champions League. Quindi io penso a quello. Tu stasera sarai allo stadio, carissimo Quintiliano, a commentare le gesta degli juventini che speriamo non giocheranno. Io veramente ho paura.
Giocheranno? Tre sono titolari.
No, due.
Sicuro.
Due. Chiesa e Bonucci. Perché tre? Chi è il terzo?
Bonucci, Locatelli e Chiesa.
Nella formazione che ha dato Sky non c'era Locatelli. Dava Barella.
Barella.
Non lo metteva Locatelli, non l'ho vista in sovraimpressione.
No,
eh?
Manca Verratti, non può non giocare.
Non lo so, però non la metteva Sky, l'ho vista proprio di sfuggire, infatti ho pensato a questo. Però ecco, no, a livello pratico, Quintiliano, io temo appunto tutti quanti questi juventini che vengono impiegati, lo sai. E con la Svizzera mi solleva il fatto che non sia decisiva, no? Mi solleva questo fattore qui, perché ce la vendevano come o questo oppure si va a fare gli spareggi come nel 2017. E io sono contento in assoluto di tutto ciò, che non sia una partita decisiva, che ci sia ancora lunedì.
Ma non è decisiva, ma quasi,
Però non lo è per questo regolamento.
A proposito di spareggi, Ventura ha detto che lascerà il calcio.
E ce ne faremo una ragione. Anzi, forse, carissimo Quintiliano, questa scelta doveva farla 4 anni prima. 4 anni fa, quel disastro senza precedenti, carissimo Quintiliano, questo va detto, non è mai accaduto nella storia del calcio, una cosa veramente incredibile. Cioè, lui addirittura si era preso pure la buona uscita. Ti ricordi tutto quanto quel tormentone, no? E c'era pure qualche tifoso, guarda caso del Toro, che ne prendeva le difese in quella circostanza. Quindi se lascia il calcio... ci spiace, lunga vita personale a Giampiero Ventura. Calcisticamente molto meglio così, verrebbe da dire.
Vabbè, alla fine anche lui si è arreso, diciamo così, all'evidenza, anche se, fammi dire Luca, prima dell'esperienza con la nazionale, il Bari, il Torino non giocavano male.
Sì, il Bari e il Torino, per l'appunto, il Bari e il Torino. Sì, sì, sì.
Però comunque ci poteva stare, diciamo così, non in un certo calcio, ci potrebbe stare.
Intanto stavo guardando Ibrahimovic. Guarda, io l'ho già vista questa cosa qui. Ibrahimovic criticato dai tifosi: senza di te giocavamo meglio. Togli la parola Ibrahimovic, metti un altro complemento oggetto e vedi che cozza il pennello. Sì, metti CR7, senza di te giocavamo. Vabbè, comunque continuo a leggerti i messaggi, perché sono tantissimi i nostri ascoltatori, anche per quanto riguarda Kulusevski, perché noi vi chiediamo di mettervi nei panni tanto di Dejan quanto della Juventus. Che cosa fareste? Senti un po' che cosa ti leggo. Buon pomeriggio Ciaca, come play, che cosa ne pensate? Gianluca da Lussemburgo: mi sembra di essere tornato in estate, Quintiliano. Italia-Svizzera,
sì,
Ciaca.
Però si avvicina al mercato ed è così. L'osservato speciale questa sera è Zaccaria, per quanto riguarda la Juventus e non solo. Potrebbe essere un obiettivo di mercato.
Poi...
Zaccaria che è fortunato, lo sappiamo.
Sette
titolari alla Svizzera.
Si è già informato, ma è meraviglioso, perché andrà lì, deve raccontarci questa partita, devi fare la domanda a Mancini, devi postare il video sui social e te lo commento io, a sto giro te lo commento io questo video, però spronatelo, perché a quanto pare Quintiliano non vuole fare la domanda a Roberto Mancini, non vuoi chiedergli proprio nulla, ecco, quindi dobbiamo spronare Quintiliano a fare una domanda a Roberto Mancini.
Ma magari incontro Chiellini che sta salendo... nella sala, quella lì, sì, nella sala, una tribuna d'onore, lo blocco.
Dai, comunque domanda, vogliamo vedere una tua domanda, un tesserato dell'Italia, così giudicheremo la scomodità o la comodità della domanda che porrai, ma tanto non la pone, fa il furbo, non la pone Quintiliano, io lo so che non la fa la domanda. Bruno da Cuneo: tanto fallimento per fallimento, Paratici ne ha fatti di tutti i colori. Bisogna fare una rivoluzione, mi sa. Se arriva Vlahovic, va bene dar via Kulu. E poi riposa in pace Galeazzi, Bruno da Cuneo giustamente lo ricorda. Ma lo sai, Quintiliano, che io intorno a Vlahovic vedo uno scetticismo, non da parte di Bruno da Cuneo, però in generale c'è anche qualche tifoso, qualche ascoltatore che ci dice: sì ragazzi, ma questo è il nuovo Piontek? Cioè in tanti, lo pensano.
No, perché secondo me si fanno, non ingannare, però magari condizionare dal prezzo dei soldi che chiede un commisso. Però purtroppo, ragazzi, è così. Lui adesso è uno degli under 21 più forti in circolazione, almeno a livello di attaccanti, e commisso, dal suo punto di vista, giustamente ti chiede tanti soldi. Il mercato è questo,
sì. Sì, e poi soprattutto il mercato, ragazzi, ormai vede i calciatori come protagonisti assoluti. Per questo io insisto sul principio di volontà dei giocatori. Se c'è da convincere Vlahovic a venire alla Juventus, in buona sostanza, adesso bisogna muoversi, adesso devi avviare le interlocuzioni, non il 2 di gennaio così, ma sì, iniziamo a trattare Vlahovic, facciamo l'incontro esploratore. Bisogna lavorare con l'entourage del giocatore per cercare di convincerlo a dire o Juventus o niente, perché mi sembra basilare.
Ma qualche contatto, Luca, c'è stato tra Juventus e... l'entourage del giocatore. Il problema poi è capire la Fiorentina, no? Perché non è facile trattare con la Fiorentina, anche se poi l'abbiamo ripetuto spesso nel corso degli anni, tanti sono stati gli affari tra bianconeri e viola, malgrado ci fosse storicamente la rivalità.
Allora, c'è da segnalare una cosa, che Quintiliano Giampietro manda messaggi a Radio Bianconera, no? Questo sei tu che scrivi questo messaggio, infatti leggilo, perché questo è un messaggio proprio che sembra scritto da te, non è scritto da te, ovviamente scherziamo.
Vai.
Se vogliamo avere giocatori forti, normale che giochino in nazionale, io sono orgoglioso che giochino in nazionale. Io invece la penso totalmente al contrario. Per me meno giocatori ci sono in nazionale, soprattutto durante l'anno, più sono tranquillo. Soprattutto, ma ci fai caso che dopo le soste affrontiamo sempre squadre forti, il Napoli forti, difficili da affrontare, il Napoli,
esatto.
E la Roma, poi adesso abbiamo la Lazio, è per questo che poi io sono preoccupato. Avessimo il Porto Guaro, con tutto il rispetto per il Porto Guaro, dopo la sosta sarei tranquillo.
Questo mi viene, quello che dici mi fa pensare a questo: tu non hai risultato quindi per la vittoria degli europei.
Per gli europei sì, perché di estate la nazionale la sento, durante l'anno avessimo vinto la National League, Quintiliano, cioè, quando c'è stata Italia-Belgio di domenica pomeriggio, ma nel mondo reale, tangibilmente. Cioè, Manuel ha guardato Italia-Belgio, domenica 8 ottobre, eccetera, quando è che era? L'11 ottobre, non mi ricordo. E capisce, quello è il punto, Quintiliano. Cioè, durante l'anno non hanno appeal le nazionali, sono soltanto un impedimento al normale sviluppo dei campionati. Io insisto su questo concetto.
Sì, per carità, però Luca, purtroppo ci sono gli appuntamenti con la nazionale. La cosa che bisogna fare tra FIFA, UEFA e federazioni, fare un nuovo disegno dei calendari, in modo tale che non incidano troppo sulle squadre di club e quindi mi riferisco a tanti infortuni, no?
Già.
Quest'ultima gara abbiamo visto Immobile, Chiellini, era a rischio anche Barella, i due romanisti, Pellegrini e Zaniolo. Quindi un calendario, bisogna spalmare diversamente gli impegni delle nazionali, però bisogna che si incontrino i vertici, Luca. Questo è fondamentale.
Già, i vertici non possono di certo appunto incontrarsi Quintiliano Giampietro e Luca Cavallero. Allora, fonte Corriere dello Sport, ma è meraviglioso, faccio quello che piace a te oggi pomeriggio. Fonte Corriere dello Sport, allora, Juventus, Tuameni piace ma il costo è alto, salgono le quotazioni, sai di chi? Di Camara, del Marsiglia.
Ho letto anche quello, sì, però adesso troppi nomi accostati alla Juventus, capisco che i bianconeri necessitino di un calciatore intanto
di un centrocampista. Ecco, Camara è più... Però sai cos'è? Camara io l'ho visto contro la Lazio, no? L'ho commentata per TMV Radio, così facciamo anche la marchetta. Camara è più un mediano che un regista,
Cioè... lo so, infatti bisogna capire se Allegri voglia veramente un regista puro, che però non è che ce ne siano molti, oppure uno di forza a centrocampo.
Ma sai che ho letto un messaggio e mi sono venuti un sacco di flash in mente. Allora, ti leggo questo testuale, molto interessante. Secondo me è sbagliato cedere Kulusevski a titolo definitivo. Io tratterei con il Genoa per cederlo in prestito fino a fine campionato e riportare subito Rovella a casa. Allora, da quello
anche,
che risulta a me...
potrebbe essere un'ipotesi.
Dal signor nessuno Luca Cavallero, da quello che risulta a me... questa è anche una tesi moroniana, perché lo ammetto. Manuel Moroni anche caldeggiava molto la partenza di Kulusevski che va al Genoa. Anche i nostri registi fanno mercato. Però da quello che risulta a me la Juventus vuole mantenere i patti. Forse te l'avevo detto per quanto riguarda Rovella.
E anche perché il Genoa giustamente gli ha chiesto, no, di rispettarli, soprattutto per tenere Rovella, che nell'economia del gioco del Genoa
è importantissimo.
Adesso vedremo Shevchenko, comunque è importante per loro. Però ha ragione anche il nostro amico, magari non cederlo in via definitiva, darlo in prestito, però come dicevi tu Luca, se la Juventus vuole dare l'assalto vero, immediato a Vlahovic, servono soldi. E per,
sì, è chiaro,
per incassare soldi purtroppo devi vendere qualcuno che costi, ecco tutto qua.
Ho paura di quello che sto per dire. Sto per dire una cosa che...
era McKennie qualche settimana fa. Adesso McKennie credo che qualche gerarchia l'abbia scavalcato.
Era o è, secondo te? Perché poi sappiamo, no, che oggettivamente Ramsey non ha mercato al momento. E è molto probabile l'ipotesi di rescissione. Perché è molto complicato, cioè la Roma praticamente vuole che glielo regaliamo, cioè dobbiamo darla alla Roma e pagargli lo stipendio in buona sostanza.
Non solo,
cioè,
regalato,
è una roba
nel senso che non paga nulla, ma anche buona parte dello stipendio.
È quello il punto, cioè capite, Ramsey non ha mercato, Rabiot ragazzi tangibilmente non ci sono sondaggi concreti, a centrocampo l'unico che ci ha mercato è McKennie.
Esatto, è vero.
Per
Oddio,
cui
Rabiot forse... Luca, forse ma meno. Qualche club inglese Rabiot lo prenderebbe anche.
Ma meno, poi c'è il nodo dell'ingaggio se Rabiot deciderà di guadagnare meno, cioè questo appunto va anche considerato. Senti, ti leggo Dario. Dario dice: diamo il buon culo al Tottenham e ci sai che dice? E ci prendiamo Son. Cioè io credo che veramente questa sia la più remota della remota delle ipotesi, però comunque dice ci prendiamo Son alla pari perché è giovane e solo per questo nel calcio di oggi vale 100 milioni. Son mi sembra un giocatore, sai, quella categoria dei giocatori che Conte mollerebbe tutte se ne andrebbe se glielo dessero via. Ecco, è proprio quello Son,
credo,
è il quadrato dei vecchi tempi, cioè proprio mi sembra inverosimile pensare a un'ipotesi di questo tipo. Sono tantissimi messaggi ragazzi, 340 54 25 34, mettetevi nei panni di Kulusevski, cosa fareste se foste in lui e poi anche che cosa fareste se foste nella Juventus per l'appunto. Allora, leggo ancora questo messaggio: io fu orgoglioso di vedere i miei in maglia azzurra, trombette, bandiere, tricolori, ora in piazza, ma poi ci fu Calciopoli e tutto si è ormai spento, di colpo per sempre. Non mi interessa più niente degli azzurri puffi. Degli azzurri puffi, così li definisce un nostro
questa
ascoltatore.
È colpa tua perché fai l'influencer.
Durante l'anno, ragazzi, io la nazionale non la sento in alcun modo e spero di non essere l'unico, perché io ho paura per Lazio-Juve. Cioè, io sono già lì, sono già proiettato lì, tra 7 giorni noi andremo in onda il giorno prima di Lazio-Juve e la mia testa è lì, inevitabilmente, tutta quanta focalizzata. Ma carissimo zio Quintiliano, sai che ti dico? Che sono le 15:30, hai molte difficoltà nel sentirmi, ma resistiamo fino al midollo, adesso larga le news.
Fuori di Juve.
E rientriamo, ragazzi, un pomeriggio di Radio Bianconera è tutto vostro, continuate a scatenarvi perché siete tantissimi e noi vi leggeremo, vi ascolteremo, perché questa è la vostra trasmissione, questo è il vostro spazio, sono 2 ore tutte per voi e ci dovete inondare di messaggi subito. Cosa fareste se foste in Culoseschi, amici miei? Allora, leggo 3 messaggi di fila perché siete veramente tantissimi. Allora, ci scrive, dunque, allarghiamo questo messaggio. Se penso che sarebbe bastato pochissimo per fare una squadra competitiva, sarebbe stato sufficiente a tenere Demiral, tra l'altro, dato a una rivale per i primi 4 posti, prendere Pjanic quasi a 0 e prendere Dzeko, già promesso alla Juve 3 anni fa. Adesso, veramente, carissimo Quintiliano, ti rileggo questa frase perché è meravigliosa.
No, già l'ho
meravigliosa.
È meravigliosa.
La prima parte, rileggere,
la prima
perché
parte
è bellissima.
È cavalleriana.
No, la prima parte è meravigliosa. Veramente. Sarebbe stato. Veramente, mi fa star bene. Sarebbe stato sufficiente tenere Demiral, tra l'altro data una rivale per i primi 4 posti, ma è meravigliosa, è poesia pura questo, però è vero, quello che dice il nostro ascoltatore, inequivocabile.
Ma non, secondo me i problemi principali sono centrocampo e attacco. Demiral, io ripeto, anch'io contavo, diciamo così, sulla coppia futura De Ligt e Demiral, ma lui, io insisto, se l'è giocata male, poteva essere un po' più paziente, fermo restando poi che ci sono delle dinamiche di mercato che forse fuggono anche a noi, Luca.
Allora, caro zio Quinto, Juventus, cambio agente per Artur. Il brasiliano entra a far parte della scuderia dei Pastorello, che sono gli stessi agenti di Romelu Lukaku, una famiglia imponente a livello di management, sì. Anche molto bravi ad operare. Cambio di agente per Artur, no?
E quindi cambia anche ruolo?
No, questo è molto cattivo, questo è molto cattivo quello che hai detto, perché adesso no, mi direi ruolo, società, sei molto cattivo nei confronti di Artur, che è un giocatore che secondo me deve giocare titolare insieme a Locatelli, io su questo insisto, però cambia gente, carissimo Quintiliano, ergo, intorno a lui si muove qualcosa, cioè io se cambio agente, no? Cosa succede quando solitamente un calciatore cambia agente? È perché vuole valorizzare maggiormente il suo appeal, no?
Sì,
a livello di impatto sotto tutti i punti di vista, cioè non è casuale questo cambio d'agente, eh?
No, evidentemente qualcosa, sai, che nei rapporti tra agenti e calciatori non conosciamo tutto, non sappiamo tutto, Luca, quindi ha in mente qualcosa, non lo so. Strano però.
Juventus emissari in Argentina per Alvarez, ma Fiorentina e Atletico non mollano, l'abbiamo già detto ieri. Su Alvarez magari siamo impopolari, Quintiliano, però passi dall'Argentina alla Serie A è un altro sport, cioè stiamo vedendo Caio Giorgi, no? Di fatto sono 2 giocatori differenti, ok, però se la linea del nostro allenatore è se sei giovane devi aspettare, io non so quanto potrebbe essere impattante Alvarez, scusami.
A meno che non sia veramente un futuro crack, Luca, perché è strano che adesso, siccome ne parlano tutti benissimo, per esempio di Caio Giorgi non ne parlavano così tanti, anzi era, non dico semi sconosciuto, però su Alvarez adesso tante squadre già sono accostate, quindi evidentemente il ragazzo è forte, però bisognerà vedere. A proposito, lui è nella nazionale argentina insieme a Sule e a Dybala, no?
Magari hanno parlato in questi giorni. Comunque, che paura, sei interessata alla Fiorentina con Quintiliano, cioè ma che paura. Allora, poi ti leggo Ale su Kulusevski, pensa un po', perché poi c'è anche il partito di quelli che lo vorrebbero tenere Kulusevski, come giusto che sia, perché un giocatore forte, un giocatore valido, però bisogna anche mettersi nei suoi panni, io non so quanto gli convenga fare di fatto il gregario alla Juventus. In ogni caso, io Kulu lo tengo assolutamente, un tridente Chiesa, Vlahovic e Kulusevski può essere devastante. Però hai notato un'assenza un po' stonata in questo tridente che viene citato?
Sì. È un altro tridente cavalleriano.
E poi ne parla, continua nel messaggio dicendo: Dybala, punto interrogativo, rinnovo e poi si cede a grandi cifre. Quel terzetto offensivo avrebbe 7-8 anni di vita in contropiede poi devastante se costruiamo i tre di centrocampo giusti per innescarli. Allora, io ti arrivo a dire che se ne facciamo un mero discorso di prospettiva, non è che abbia tutti i torti Ale, a scriverci questo messaggio.
Certo, però io credo che Dybala per adesso no, altrimenti abbiamo scherzato finora, dai Luca. Se noi stiamo dicendo da qualche mese che Dybala è al centro del progetto, il futuro simbolo della Juventus, il trascinatore, anche e soprattutto dopo l'addio di Ronaldo lui è più libero, eccetera, e poi già pensiamo a venderlo dopo il rinnovo, vuol dire che abbiamo veramente scherzato, ma non noi in generale.
Beh, però abbiamo visto tante situazioni di calciatori rinnovati, penso per esempio a Griezmann, sì. No? Calciatori rinnovati, poi venduti, non sto dicendo che nei piani della Juventus, però io capisco quando Ale dice... Sarebbero tre contropiedisti belli efficaci, no? Sti tre che ha citato: Chiesa, Vlahovic e Kulusevski. Tre contropiedisti. Come sta giocando Allegri? Si basa molto sulle ripartenze.
Sì, è vero, però quale certezza ti darebbe?
No, questo
Kulusevski,
è chiaro.
E tu hai sempre comunque Vlahovic che non lo sai se puntini puntini. Forse magari inserito in un contesto in cui c'è qualcuno più esperto, forse sarebbe meglio, credo, poi magari tutto può accadere.
Secondo te Quintiliano quanto vale Kulusevski attualmente? Il valore? Cioè, quale dovrebbe essere il prezzo base?
Lo so, se tu vai su Transfer Market ti dice 35 milioni.
E non sono pochi.
Non sono pochi.
5 in meno ragazzo... rispetto alla cifra con cui l'ha preso la Juve.
Esatto, certo. Diciamo così che da quando è arrivato alla Juventus il suo valore non è aumentato, anzi è diminuito in virtù di quello che abbiamo detto. Diciamo luce ed ombre, no? Per questo ragazzo forse più ombre che luci.
Più ombre che luci, ma ci avviciniamo a Italia-Svizzera che tu guarderai allo stadio stasera, sarai lì in tribuna stampa e tutte quante le nostre trasmissioni ti chiameranno con l'ex presidente della FIGC, Giancarlo Abete. Dottor Abete, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Salve presidente, quanti consigli federali con Abete, tantissimi.
Sì, l'hai seguito tanti anni, Quintiliano. Presidente, le chiedo se è un crocevia decisivo nonostante l'aritmetica, se è una partita che ha un rilievo importantissimo.
I gironi sono fatti di poche squadre, quindi ogni partita è decisiva, questa è decisiva, ma come sappiamo in ogni caso... non basterebbe neanche vincere, bisogna aspettare sperando di vincere lunedì la partita ovviamente finale del girone. Diciamo la Svizzera è una squadra ovviamente alla nostra portata, molto ostica, ci ha sempre dato diciamo tanti grattacapi, però insomma ovviamente siamo in grado di superare questo ostacolo, dobbiamo gestirla con attenzione, con entusiasmo e tenendo conto che ci sono parecchie assenze da una parte e dall'altra.
È stato presidente federale peraltro insomma mondiali 2006, volevo chiederle questo, ma come si pone di fronte a tutte queste polemiche legate agli infortunati, Lotito che rivendica il danno da parte della Federcalcio, la Federcalcio che smentisce Lotito, i giocatori arrivano in nazionale e poi sono costretti ad andare via, Bonucci dice tutte scemenze eccetera eccetera, ma non le sembra un po' che si stia esagerando o veramente è un problema questo?
Ma il problema, i problemi sono due, ovviamente l'intensità del calendario che comunque richiede una riflessione perché ci sono state tante polemiche, mondiali ogni due anni, calendario, riforma dei campionati, numero di squadre in Serie A, competizioni internazionali, però naturalmente il calendario è molto stretto e quindi come tale c'è un problema oggettivo di recupero dei giocatori, poi c'è un problema di qualità dei rapporti, questo dipende diciamo dallo stile di ognuno di noi, nel senso che nel calcio su tutto si può attivare una polemica, un contenzioso, però poi alla fine al di là della specificità del caso sono situazioni che spesso sono avvenute, quelle ovviamente di giocatori che poi convocati in nazionale mostrano dei risentimenti collegati alla partita che hanno giocato, non vengono utilizzati, insomma, e questo secondo me in parte è fisiologico, dopodiché insomma si poteva tenere tutto su toni più bassi anche perché da quello che rappresenta il professor Ferretti, che è persona affidabile, Immobile non ha fatto nessun tipo di allenamento, quindi il problema onestamente non si porrebbe.
Sì, mi sembra chiaro. Io, dottor Abete, vorrei porle una domanda per quanto riguarda un calciatore giovane in orbita nazionale che in questa sessione, in questa tornata, non è stato convocato, che è Moise Kean. Dal suo punto di vista, ha pagato lo scotto di tornare in Italia in un campionato tatticamente più all'avanguardia rispetto alla Ligue 1 con il Paris Saint-Germain, in cui si era ritagliato un ruolo importante?
Sì, è difficile giudicare un giocatore così ancora giovane, però insomma il senso è che è un giocatore di grandi potenzialità, ma che abbia ancora forti discontinuità, nel senso che questo diciamo è una riflessione più da persona che segue le partite, le vede a televisione vedendo le prestazioni dei singoli giocatori, quindi passa da situazioni in cui, vuol dire, è vincente e convincente ad altre in cui lo è meno, quindi probabilmente questo è un prezzo ancora da pagare. Le potenzialità, lo sappiamo tutti, ci sono, le ha espresse in più occasioni, però ovviamente nel calcio, soprattutto quando sei in determinati contesti, nazionale italiana, Juventus eccetera, la continuità diventa un elemento fondamentale, nel senso che tu puoi anche essere un grande giocatore discontinuo in una squadra che non ha determinati obiettivi, ma se una squadra ha determinati obiettivi, la continuità è un valore fondamentale.
A proposito di Juventus, si aspettava questa difficoltà, direi quasi estrema, no? In campionato, meno 14 dalla vetta, soprattutto considerando che è tornato Allegri. E aggiungo, secondo lei, una questione di rosa, di errori fatti dalla società, com'è possibile che la Juventus di Allegri stia così dietro?
Beh, meno 14 non l'aspettava nessuno, onestamente. Penso neanche quelli che se lo potevano augurare, diciamo, nel senso che ovviamente
avevano le rivali,
mi spiego. Meno 14 non se lo aspettava nessuno. Diciamo, il campionato è partito subito in salita, già si è visto dalla partita di Udine. I due gol recuperati già in qualche modo hanno aperto, diciamo, il fronte rispetto a una situazione che è iniziata in salita. All'inizio sembrava, come dire, la prima partita di una squadra, come dire, in salute. Dopodiché, naturalmente, secondo me la rosa è di qualità, però mi sembra che alcune volte appaia che la rosa è di gran lunga superiore rispetto ad altri. Questo non penso che sia, onestamente. Penso che ci siano dei problemi. Io non sono, né voglio fare, né lo sono, un tecnico, però senza dubbio c'è un problema al centrocampo e c'è un problema anche di tenuta della difesa sul versante della copertura della difesa, perché troppi gol sono stati fatti alla Juve, alcune volte anche abbastanza, diciamo, facilmente, no? Quindi da posizioni, come dire, che lo consentivano, quindi questo è un problema. Però ovviamente Allegri, sappiamo quello che ha vinto, sappiamo quello che ha fatto, e quindi occorre avere fiducia nella sua qualità di rimettere la rotta nel giusto verso.
Sì, non lo possiamo negare questo. Però a proposito di Allegri, ha ragione il mister della Juventus nella sua linea, su questa sua linea rigida per quanto concerne i giovani, dottor Abete?
Ha ragione, è la sua linea, nel senso che quando si ha fiducia in un allenatore bisogna poi supportarlo, sostenerlo. Questo avviene in un club, fin tanto che naturalmente questa fiducia permane, ma avviene anche in nazionale. Quando un presidente federale individua un tecnico, sceglie un tecnico, poi sì, si può dialogare, ma ovviamente il tecnico è la persona che ha sia la titolarità sia le qualità per fare le scelte giuste. Dopodiché ovviamente penso che quando si strutturino dei rapporti pluriennali, come dovrebbe essere quello della Juve con Allegri, penso che la dirigenza societaria e il tecnico si confrontino prima per individuare una linea. Penso che in qualche modo sia frutto di una valutazione che non è una valutazione dell'ultima ora, ma è collegata anche a dei confronti che hanno portato poi al ritorno di Allegri alla guida del club.
L'ultima per quanto mi riguarda, Presidente, capitolo Superlega, diciamo che c'è una sorta di lotta molto dura tra la UEFA, in particolare Seferin,
soprattutto, e i tre club dissidenti, tra i quali la Juventus. Adesso sembra che venga rivista un po', no? Per come era stata ideata la stessa Superlega. Gravina ha ribadito, chi parteciperà a un torneo diverso per escluso della Serie A, secondo lei come va a finire e da quale parte le si mette?
Ma io metto dalla parte del buonsenso, che penso sarebbe stato maggiormente necessario, diciamo, da parte di tutti i contendenti nella fase iniziale, perché senza dubbio il problema da parte di alcuni grandi club di cercare di avere un calendario più selettivo e nel contempo di cercare di individuare introiti maggiori in relazione a nuove competizioni è fisiologico, nel senso che accompagna il mondo del calcio da decenni nella diversità dei periodi storici. Dopodiché, senza dubbio, diciamo la modalità con cui la Superlega è uscita allo scoperto è stata secondo me sbagliata, e quindi la reazione è stata molto forte, peraltro una reazione che in qualche modo è stata, come dire, anche consentita, perché questo tipo di operazione è stata fatta a ridosso di grandi eventi, congressi, eventi internazionali della UEFA, quindi come tale, diciamo, c'era necessità da parte della UEFA di dare una risposta molto forte, e adesso bisogna tornare fuori dai tribunali, perché non si risolve niente, e cercare di riprendere un dialogo al di là del fatto che alcuni rapporti si possono essere inclinati, ma insomma bisogna parlare con tutti sempre ed evitare di apparire da qualsiasi parte come dei soggetti che, avendo delegittimato le persone con cui si parla, non vogliono affrontare i problemi. E questo, comunque, ognuno di noi può avere delle persone che stima di più, stima di meno, delle persone con più feeling e meno feeling, ma quando si hanno dei ruoli, i ruoli devono portare a dialogare con tutti.
Sì, il dialogo è importantissimo. Grazie al presidente Abete.
Grazie, presidente.
Grazie a voi, buona serata.
E Forza Italia per questa sera, per dirlo io veramente, che si scatenano un nubifragio su Torino per aver detto Forza Italia per quanto riguarda la partita di questa sera, che non riesco a sentire in maniera accentuata sulla Superlega. Carissimo Quintiliano, posso dissentire. Cioè, io sono molto educato, giustamente, poi è chiaro.
Vabbè, ma ci sta che però possa dissentire.
Cioè, a me sembra che qualcuno abbia più torto di qualcun altro per quanto riguarda questa vicenda, dai.
Vabbè, sì, è chiaro. Peraltro ricordo però che Seferin è stato votato dalla Federcalcio Italiana quando a capo c'era Tavecchio. Eh?
Sì, fai bene a ricordarlo. Io la penso diversamente. Beh, certo. Nel senso che secondo però me la linea di Seferin è sbagliata dall'inizio alla fine.
Sicuramente il dialogo... In parte ha detto che chiaramente i club vogliono, ed è giusto che sia così, più introiti, perché adesso la divisione degli introiti per le coppe, caro Luca, è 70 e 30, 70 la UEFA e 30 i club dicono: scusate, ma siamo noi la genesi di tutti questi soldi, perché dobbiamo prendere il 30% rispetto a voi?
Sì, ma anche per quanto riguarda i diritti televisivi ci sarebbe molto da dire.
Certo.
Cioè, ci sarebbe
derivanti soprattutto dai diritti televisivi.
Da quello e non solo, però in ogni caso, cioè, certo, bisognerebbe proprio sedersi a tavolino, e c'è una linea, possiamo dire, antiquata dall'altra parte, cioè è impossibile interloquire con personalità,
sì,
non il dottor Abete,
bravo,
ci
anche
mancherebbe.
Anche perché,
però,
Luca, se tu ricordi, Agnelli ogni intervento che ha fatto e ha parlato di Superlega ha ribadito tutte le volte: noi abbiamo chiesto ai vertici della UEFA di sederci attorno a un tavolo. Anzi, con Seferin ho parlato addirittura prima ancora che noi facessimo la Superlega. Mi viene da pensare che se si dovessero sedere attorno a un tavolo, forse Seferin arriverebbe con un bazooka, perché lui comunque è stato militare, ragiona ancora da militare, la vedo un po' dura colloquiare con una persona del genere.
Ragazzi, 340 54 25 324, scatenatevi. Parliamo del tema Kulusevski, amici miei, cioè sì. Che cosa fareste se foste nella Juventus e se foste nel giocatore per quanto concerne gennaio, e poi diteci la vostra su Alvarez, perché io sono scettico, lo ammetto, per carità, se ne parlo un gran bene, c'è stato l'endorsement di Trezeguet e io non dubito di quello che ha dichiarato Trezeguet, però se la linea del nostro mister è quella, è netta, a sto punto non siamo manco riusciti a capire in 3 mesi qual è il ruolo di Caio Giorgi, figuriamoci se andiamo a pescare un altro da un campionato estero. Abbiamo tantissimi vocali, zio Quinto, proviamo e la manteniamo la promessa, 2 di fila, prego Manuel.
Ciao ragazzi, Andrea Cicco Boneto da Vicenza.
Ciao.
Secondo me Kulusevski deve cambiare aria, deve cambiare aria, perché ormai il mood alla Juventus è questo qua e difficilmente riuscirebbe a cambiarlo, a maggior ragione se non gioca. Quindi secondo me gli conviene andare via in qualche modo, e sono contento che Ventura ha deciso di smettere col calcio, così il calcio smette con lui. Buona giornata.
Sentiamo un altro vocale, poi ho una cosa da dirti.
Ciao ragazzi, Nino. Allora, per quanto riguarda Kulusevski, niente, bisognerebbe dirlo a lui e dire: cosa vuoi fare? Vuoi andare in prestito e vedere se giochi, oppure sei in grado di giocarti le carte qui nella Juve? Perché io lo vedo entrare, ragazzo, non è che mi sembra che non dia gamba, perché poverino lo vedo che corre, che cerca di fare il più possibile. Però
a limiti
ci vuole un po' più di grinta, un po' più di tecnica, non lo so.
Che bello fare il quintiliano oggi.
Sono
perché
d'accordo
è una cosa da dirti
con questo nostro amico Luca. È vero, più grinta, però noto anche un'altra cosa, che lui è molto confusionario. Ho l'impressione che però in parte incida questa mancata definizione del ruolo, Luca.
Eh sì, questo è chiaro, anche la scorsa stagione insomma è stato vittima di questo, in buona sostanza.
Bravo.
Allora, fonte Corriere dello Sport, oggi mi sento quintiliano, stamattina mi sono svegliato quintiliano, perché ti leggo un'altra notizia.
Io non posso leggere perché
un'altra indiscrezione, questo è vero, è proprio artistico letterario questo modo qui che abbiamo di comunicare, però è efficace, sai che mi piace parecchio questo modo in cui stiamo comunicando, ma è meraviglioso, che bella la scienza, la tecnologia. Juventus, Newcastle, ipotesi concreta per Rabiot, via libera per 10-15 milioni di euro. Senti, allora, vabbè, queste sono notizie che escono per quanto riguarda certi quotidiani. Questo è Emanuele Moroni, non è la mia linea per quanto riguarda Rabiot.
Che ama Rabiot, vedo.
Ma la conosci, è la mia linea per quanto riguarda Rabiot. Tu hai parlato di fuori ruolo per quanto riguarda Kulusevski, io lo dico anche del Rabiot, ragazzi, perché Rabiot non è un esterno nel 4-4-2. Rabiot è una mezzala nel 4-3-3, nel 4-3-2-1. Insomma, quello è il suo ruolo.
In un centrocampo a 3.
Bravo che l'hai detto. Mezzala sinistra preferibilmente, anzi esclusivamente. Però ecco, il tema è questo, caro Quintiliano, ma Newcastle che compra tanto per comprare, cioè si era detto che era interessata a Ramsey eccetera, cioè sembra veramente che spandono, spendono e spundono, no?
Sì, mi sembra strano. Credo che per come è ricco il proprietario, Luca, perché sai che è molto più ricco addirittura dello sceicco del Paris Saint Germain, mi sembra di capire, no? Credo che punti a top player, credo, non lo so.
Sì, mi sembra evidente, staremo a vedere che cosa accadrà. Questa è una notizia che noi vi abbiamo dato, fonte Corriere dello Sport. Poi, allora, ti leggo due cose e poi ascoltiamo un vocale, veramente ci stanno inondando e siete fantastici, ragazzi, grazie per aver ritenuto il mio messaggio poesia pura. Esatto, l'ho ritenuto io e non lo zio Quintiliano.
Reputo De Miral
decisamente più forte di De Sciglio. I ruoli sono differenti, però anche io ho rimpianto De Miral, perché adesso tutti dicono ma Rugani come alternativa in fondo ci sta. No ragazzi, no, non facciamoci incantare dalla partita contro la Fiorentina. Cioè, a me spiace che De Miral non sia più un nostro giocatore, secondo me con Allegri avrebbe fatto un gran bene, io questo rimpianto e me lo porto dietro. Poi ci attaccano, meraviglioso, attaccateci ragazzi, dovete farlo assolutissimamente. Quindi passare da Argentina a Serie A è un altro sport, mentre volevate mettere giocatori da Under 23 nella nostra rosa. Siete dei geni. Beh dai, quindi il campionato argentino è una roba.
Firma del messaggio?
Non lo so, che finirà nel tuo libro nero, quindi mannaggia lui, lui.
Però
Quintiliano, cioè, dai, bisogna constatarlo. Un conto è giocare nel campionato argentino, un conto nella Serie A. È molto difficile, È un salto
certo,
che è non è da poco.
Ma infatti, a parte che invito tutti a non generalizzare, io e Luca siamo due persone diverse, anche se lavoriamo insieme. Lui ha delle idee,
Lo pensi anche tu, questo.
Su alcune cose convergiamo, su alcune dovete, fate. È proprio brutto, capisci, forse così. Però dico io, secondo me Luca in questo caso ha ragione, io spero che sia un crack se lo dovesse prendere la Juventus. Però dobbiamo andare sempre e comunque con i piedi per terra, tutto qua. Anche per esempio quando l'Inter prese Lautaro,
Lautaro già fosse affermato.
Poi si è rivelato oggettivamente un ottimo calciatore, almeno dal mio punto di vista. Quindi ci vuole cautela prima di definirlo crack, futuro crack, fuori classe, top player, ma su tutti,
Stavo pensando la stessa identica cosa, l'esempio di Lautaro, ma anche dello stesso Dybala, ragazzi. Quando arrivò al Palermo, sì, per carità, qualche lampo lo fece, ma non era titolare all'inizio. Poi si è imposto in seguito.
Luca, però aspetta, però la differenza è che Dybala
è passato al Palermo,
seppur al Palermo in Serie A dimostrò già qualcosa.
Lo so, sì, questo è chiaro. Ma il tema è che, soprattutto, se tu hai un allenatore, che belli che sono i giovani, facciamo giocare i giovani, lanciamoli, ok? Cioè, io dico, ci può stare sto ragionamento. Ma se Allegri in conferenza ha messo un sacco di step prima di potersi imporre nella Juventus, della Serie, devi fare l'Under 23, devi fare il prestito in B, devi fare il prestito in una medina e poi forse arrivi alla Juventus. Quando hai 25-26 anni sei pronto e codificato da Juventus, io non so che senso abbia andare all'estero a scavare nel sottobosco per prendere chissà chi. Vediamo Caio Giorgi, io insisto su questo, abbiamo preso Caio Giorgi, finora non abbiamo capito nulla di questo giocatore.
Già trovato la soluzione.
Infatti Massimiliano Allegri è intervenuto, ogni tanto fa questi passaggini. Senti, ascoltiamo un vocale, poi lo commentiamo.
Secondo me Kulusevski è un giocatore di grandissima qualità, di una qualità molto 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 elevata, perché l'abbiamo visto giocare a Parma, non può diventare scarso da un giorno all'altro.
Sì, al Parma poi aveva altre mansioni, da una parte c'era Gervinho, lui era nel
4-3-3 esterno. Bravo, però Luca,
telegrafo.
Io invito tutti quanti a vedere il percorso di Kulusevski per farvi capire, perché io insisto sul discorso tattico. Se vedete le gare fatte con il Parma e andate a leggere ruolo, praticamente sempre alla destra, esterno destro, vecchio alla destra, anche se in un attacco a tre. Se vedete la Juventus, Luca, da Pirlo ma fino ad oggi, quattro ruoli, cioè dal centrocampo all'attacco, praticamente tutti i ruoli. Ecco la differenza. Anche questa è una lancia in favore di, se posso, in favore del ragazzo, perché sicuramente sotto questo profilo non è stato aiutato, ecco.
Fermola, e arriveremo. Continueremo a parlare di questo dopo le news.
Fuori di Juve.
Questa è la base spaziale di Torino. Torino Radio Bianconera, strada del Portone 61. A Villa Gordiani mi ricevono?
Sì, tutto ok. Luca, volevo invitare
dimmi,
i nostri amici.
Dimmi.
Veramente ha un ricordo, capisco che da stamane immagino, sì. Però se avete un ricordo di Galeazzi, qualcosa, un omaggio, ci fa piacere. E bravo Enrico con la poesia che è sempre sul pezzo. Così come Luca, un in bocca al lupo ad Aghero, che rischia di dover smettere di giocare al calcio.
Ah, già, giusto.
Per un problema cardiaco.
Fai bene a dirlo, sono pagine che noi non vorremmo mai commentare, questo è vero, è un grosso in bocca al lupo al Kun Aghero, uno dei giocatori più forti in assoluto del calcio europeo per un lungo periodo. Abbiamo tantissimi vocali, proviamo ad ascoltarne tre di fila. Prego, Manuel.
Quando è messo in formazione come un grande giradischi tra i tifosi si diffonde l'opinione e adesso stiamo freschi. La Juve vorrebbe cederlo correndo forse dei rischi, ma aspetta una buona offerta per riempire un po' le tasche. Eppure il ragazzo a volte ha dei numeri pazzeschi da esporre nei musei come rinascimentali affreschi. Ma i suoi ingressi in campo sono quasi tutti fiaschi. Adesso addirittura si prende tutti i fischi, pure quelli che prima toccavano a Bernardeschi. Neppure Allegri sembra lo capisca. Ad alcuni amici, mentre andava a pesca, pare abbia detto, parlando di Kulusevski, assomiglia a un gran bel pesce, a cui però manca la risca.
Ma c'è un archivio, cioè è evidente, ha un archivio, questo è un archivio su tutti quanti i calciatori, fantastico, meraviglioso, molto bravo, molto bravo.
Manuel, bravo.
Eh già, bravissimo, applausi. Altro bel vocale, Manuel. Arriva, l'ha preso il contropiede, attenzione, ecco.
Sono Marco, io Kulusevski l'avrei venduto anche l'anno scorso, perché un giocatore che gioca con una sola gamba non può essere mai un grande giocatore, e questo discorso lo farei anche per Dybala, per questo non è mai e non sarà mai un fuoriclasse. Poi per quanto riguarda la nazionale, per una questione di principio non andrei mai a fare i mondiali in Arabia Saudita, una nazione che non difende i diritti delle donne, una nazione che non la sopporto per niente.
Beh, questo è un tema etico molto importante, un po' come quando si va a giocare la Super...
Precisamente sì. 2022, Qatar...
Sì, diciamo che la democrazia è il regno del massimo, ecco.
Il regno del patron del Paris Saint-Germain, ricordiamo.
Ecco, è tutto, e vedi, alla fine tutto torna. Allora, ragazzi, 340-54-25-324, continuate a scatenarvi, sia per quanto riguarda un ricordo legittimo, dovete avercelo, di Giampiero Galeazzi, ma anche per quanto riguarda Kulusevski, perché questo è un nodo molto importantissimo, zio Quinto, e si stanno esprimendo i nostri ascoltatori. Senti, per esempio, questo vocale.
Ciao Luca,
Allora, per vedere Arthur e Locatelli insieme devi ipotizzare un centrocampo per forza a tre, perché Arthur e Locatelli insieme prima, non possono giocare in due a metà campo. Giocare a tre con un altro significa che uno tra Cuadrado, Chiesa o Dybala stia fuori, perché altrimenti non riesce a supportare.
Ma infatti io non lo vorrei. L'equilibrio
giusto. Ciao.
Infatti io non lo vorrei, amici miei. Io giocherei col 4-2-3-1, però se penso al centrocampo a 3, cioè se penso a Rabiot, penso a un assetto congeniale a lui, solo ed esclusivamente col centrocampo a 3. Senti, ti leggo tre messaggini a proposito di 3.
Vai.
Non gioca Kane, che ha fatto la Champions nel PSG. E Luca, tu vuoi che gioca uno che non ha fatto un minuto in Europa come Caio? Ma dai! Però se non gioca, ragazzi, come facciamo a capire che tipo di giocatore è? Allegri ci dice una seconda punta, una prima punta. Sì. C'è Manuel che fa lo spiritoso, mi fa.
Comunque Ken l'ha avuta qualche occasione, Luca, per giocare. Secondo me non se l'è giocata, scusate il gioco di parole, molto bene, però l'ha avuta qualche occasione Ken. Luca dice l'abbiamo preso, Caio Giorgi, proviamolo, magari diamogli un po' più di minuti, però alla fine anche lui, secondo me...
Sì, con questo Alvaro questo Morata, lì, ragazzi, cioè, mi volete far credere che questo Alvaro Morata non può essere tolto in alcun modo, ma scusatemi, dai...
No, è chiaro che adesso si propone il problema proprio perché Morata è sottotono, sta giocando male,
direi,
non c'è chi segna.
Ma adesso io lo so, arriva qualcuno che ci scrive e ci tira fuori il gol allo Zenit, vuoi vedere? Qualcuno ci dice, ma come, non è in crisi, ha segnato contro lo Zenit, qualcuno ce lo dice. Io sono preoccupato, carissimo zio Quinto, l'ho detto anche qualche giorno fa, non mi ricordo se l'ho detto al mattino, se l'ho detto a te, probabilmente l'ho detto a te, ti ho detto... che non può essere una scusante il sentire la pressione del fatto che hai riscatto con l'Atletico. Ma che vuol dire? Anzi, deve essere un fattore di motivazione in più. Visto che io sono lì, nel limbo, tra Atletico e Juve, cerco di guadagnarmi la riconferma alla Juve. Cosa vuol dire? Che soffri a livello emotivo il fatto che non sai se ti riscattano? Cioè, che vuol dire, Quintiliano? Scusami.
Secondo me dovrebbe essere un motivo in più. Pensa un po' per
fare
bene.
Infatti, fossi il 9 del Pizzighettone, con tutto il rispetto per il Pizzighettone, lo capirei, ma sei il 9 della Juventus, cioè l'altro club si chiama Atletico Madrid, insomma tira fuori gli attributi, verrebbe da dire, no? Con un gergo da bar,
perché l'Atletico non lo terrebbe nel caso in cui tornasse alla base, perché Simone non lo vuole.
Eh no, infatti, poi c'è Suarez, ma cioè mi sembra un po' impietoso il paragone. Infatti, guarda, visto, torniamo indietro a un anno fa, dai, ci hanno fatto passare Morata come il piano A, che l'avevano sempre voluto, era il piano Z. Proprio l'ultima spiaggia.
No, Zeta no, però non il piano A. Perché Pirlo,
un piano
ad onor,
molto, molto in là comunque.
Ad onor del vero, Pirlo voleva Dzeko, tu lo sai, Luca, no?
Dai, diciamo che una cosa sono Dzeko e Suarez, un'altra Morata, con tutto il rispetto per Alvaro Morata, ci mancherebbe altro. Gianluca scrive, Kulusevski io l'avevo paragonato per i movimenti a Zidane ai tempi del Parma. Ora mi sembra un lanzafame qualsiasi, insomma, io direi che non si avvicina nemmeno lontanamente, con tutto il rispetto. Per Kulusevski, però ti ricordi che cosa avevamo detto? L'avevo detto a te, così distinguiamo le persone, perché a breve arriveranno caterbe di insulti dopo questo che sto per dire. Che nel 2013 anche De Bruyne fu scartato con le stesse motivazioni dal Chelsea, da Mourinho, da quel genio di Mourinho che lo scartò al Chelsea dicendo ma usa solo un piede, è prevedibile, corre male. Poi adesso De Bruyne è un top player nel suo ruolo, eh. Io ricordo che le stesse parole che si usano oggi per Kulusevski venivano usate per De Bruyne nel 2013. Non sto dicendo che sono uguali, però i termini con cui venivano definiti in fase di defezione erano gli stessi,
Sì, lo so, anche se comunque, Luca, bisogna dire che al di là della differenza di ruolo, cioè lui è passato dal Parma alla Juventus. Però il nostro amico, io non sono molto d'accordo sul fatto che se tu hai un solo piede, Luca, non sei un fuoriclasse, non puoi
sei limitato, sei limitato.
Sì, sicuramente
o sei messi
un limite
o sei limitato
rispetto a chi è ambidestro, però la maggior parte dei fuoriclasse, per esempio con la maglia numero 10, secondo me sono quasi esclusivamente sinistri.
Questo è vero,
per esempio,
questo è vero.
Al di là di Maradona, che fa parte di un'altra categoria, secondo me il numero uno è stato nella storia, per come la vedo io, Messi comunque non credo che di destro, no, giochi allo stesso modo con cui riesce a destreggiarsi con il sinistro.
Mi sa che qui
no.
molti si arrabbieranno, la penso
perché?
Come te, l'hai detta giusta, è vero.
Cosa?
Sono uguali, però molti non sono d'accordo. Adesso ci saranno quelli che ti vengono a dire ma come Messi ha fatto gol di destro contro quella squadra, quella,
sì,
quell'altra.
Io, ma,
però
ragazzi,
hai
ma
ragione quello
accadere,
che dici, l'ho capito io.
Che può anche succedere, che possa fare un gol di testa, però è il sinistro quello che domina prepotentemente e anche forse giustamente, se vogliamo, sotto alcuni punti di vista.
Sì, 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 questo, cioè, è chiaro, questo così. È chiaro. Questo è chiaro, molto, cioè, molto, molto
porta,
chiaro.
Se porta anche con un piede, questo voglio dire.
Sì, 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 ovvio, ovvio. Dario da Palermo, ricordo di Galeazzi, ragazzi, ditecelo anche, magari... voi siete cresciuti con il mito di Galeazzi, vi accompagnate in tante circostanze. Noi siamo qui, vogliamo ricordarlo insieme a voi in questo pomeriggio. Allora, Dario ci dice, tristezza, grazie Bisteccone, grazie per la tua voce appassionata e familiare che accompagnò tanti pomeriggi a guardare il canottaggio col mio caro papà. Questo è Dario. Poi ti volevo leggere un altro messaggino da parte di Turco da Roma che dice, buongiorno ragazzi, Kulusevski purtroppo bisogna venderlo per il suo bene e per le nostre case. Penso che lo rimpiangeremo, ma è un sacrificio da fare. Questo è Turco da Roma. Sentiamo un po' di vocali, Manuel. Siete davvero tantissimi. Continuate a inondarci. Prego, Manuel.
Ciao Luca, ciao Quintigliano. Sono lo zio Daff. Volevo fare una domanda a uno dei più grandi dirigenti calcistici italiani come Abete. Ma perché c'è del scetticismo o addirittura del veto contro la Juventus, Barcellona e Real Madrid perché vogliono fare una Superlega e poi in fin dei conti la Superlega esiste già perché la Premier League è pagata 6 miliardi di euro e il campionato italiano 600 milioni.
Più Abete, quindi non possiamo far rispondere.
No, però un ragionamento concreto, cioè cifra alla mano, tutto.
Beh, quello che dico sempre io, Luca, i 4-5 top club inglesi più il Paris Saint-Germain stanno sostanzialmente facendo una Superlega, perché sotto il profilo economico non c'è purtroppo non c'è sfida tra loro e gli altri club europei, e soprattutto quelli italiani, mi viene da dire. Infatti sarei molto contento se questi famigerati club oppositori della Superlega non vincessero nulla, a livello europeo ovviamente.
Vedremo, sarà molto interessante. Sai quella cosa che ti ho detto prima di Malmo-Juventus, degli arbitraggi? Io ti dico, nelle partite decisive facciamo estrema attenzione. Io continuo a mantenere malfidenza, perché... non mi fido. Io, dopo i toni utilizzati dal presidente UEFA, sto sempre sull'attenti. Mi dispiace, ma le circostanze mi hanno portato a non fidarmi. Abbiamo un altro bel vocale, caro Manuel, andiamo a sentirlo, prego.
Buon pomeriggio Quintiliano, Luca, e buon pomeriggio anche al dottor Abete, al quale vorrei fare questa domanda. Non crede che questa tipologia di polemiche, unita all'assenza ormai di proprietà consolidate, mi spiego, come ad esempio può essere la Juve, per le squadre italiane, ma non solo, siano due fattori che allontanano o stanno allontanando molti tifosi dal calcio.
Chi è che si traveste dal dottor Abete e prova a rispondere a questa domanda?
Peccato che non possa rispondere Abete, però io sono d'accordo, perché secondo me la gente ad un certo punto si annoia anche, no? Giustamente lui dice, forse viene anche, risponde anche alle tante domande sul silenzio di Agnelli, che la Juve non interviene mai. La Juventus ormai è l'unica proprietà storica, la più anziana di tutte, no?
Sì, non esiste
un altro caso al mondo. Mm-hmm. Quindi secondo me ormai è proprio avanti rispetto ad alcune polemiche, alcune cose. È vero, spesso viene infangato, spesso, quasi sempre, sì, gratuitamente, sempre, però secondo me ha scelto questa linea di basso profilo e punto. È chiaro che se cambi continuamente proprietà, no? È vero che l'Inter sta
cambia gli interlocutori. Sì,
è pure vero,
sì,
che
sì,
l'Inter,
chiaro,
tanti anni di Moratti sono stati tanti anni di polemiche.
Sì, beh, insomma, adesso non mi scomodere, insomma. E adesso ricordo ancora il rigore di Ronaldo. Insomma. Abbiamo un bel vocale, cari. Tu volevi ospitarlo, Moratti, ma mi sa che se gli dici Radio Bianconera, tu, ho questa vaga impressione. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
Buongiorno ragazzi, buongiorno Luca, buongiorno Quintiliano. Claudio da Stoccarda.
Ciao.
Scusate, ciao. Prendere Dimmi. Alvarez, 1,70 m, attaccante, che contrasti perde tutti.
Sì,
colpitore di testa, mamma mia. Ma dico, l'attaccante deve essere almeno 1,85 m, 1,90 m. Un vero attaccante che quando va a sportellate si sa difendere. Vabbè, la nota positiva, che Alessandro con i cross farà d'ora in poi bella figura, non ne farà più se prendiamo.
Ma perché adesso ne sta facendo? Cioè, volevo chiederti, cross da Alessandro, cioè capita che vengano fatti dei cross? vengono fatti qualche volta, no, crossbassi, sì, ah, non lo so, non mi ricordo, non credo negli ultimi due anni di aver assistito a qualcosa di
non
simile.
Non se ne fanno molti, questo è vero.
Allora, c'è Luca da Genova che scrive un tema libero in cui mi attacca, dunque. Trano. C'è chi aspetta il varco di Bala, chi che è il Vangelo... Non ho capito questa parte qui. Comunque il Vangelo di Luca Cavallero, eccetera. Il tanto è non lo so, Luca da Genova, non capisco questo messaggio. Ti prego, manda un vocale, mandalo sintetico. È lunghissimo, non riesco.
Luca, il Vangelo di Luca Cavallero.
Ma ci sono frasi che si mescolano, non lo capisco, amico mio. Eccolo, vediamo il Padre Eterno Ceferin che è tornato. Tra l'altro,
di Vangelo ce n'è uno solo.
Il Vangelo è soltanto il Padre Eterno Ceferin. Luca da Genova, manda un vocale, amico mio, così riesco a capire. Riesco a capire che non riesco a leggere tutto quanto. Comunque c'è Dario, sai che abbiamo fatto la. Prima persona singolare, perché so che tu ti dissoci da questo. L'accostamento tra le criticità che venivano attribuite a De Bruyne nel 2013 e il Kulusevski attuale, no? E c'è Dario che dice: sono d'accordo sull'accostamento Kulu e De Bruyne, anzi rilancio, proponiamo uno scambio non più con Son ma con il belga, sempre alla pari, perché uno è trentenne e l'altro è giovane e in pulme, vale almeno 100 milioni. Quest'ultima parte mi sembra football manager,
malgrado l'età credo che non lo farebbero mai uno scambio,
mi sembra football manager in effetti,
fermo restando l'ingaggio, che
l'ingaggio ma poi c'è, cioè, veramente. Cioè, per carità, io lo farei. Cioè, se chiedi
magari
a me, io... però non mi sembra che possa avere fondamenti concreti. Bel vocale, Manuel.
Da Franco da Remscia in Germania. Secondo me Kulusevski se lo può dare alla Fiorentina in cambio di Vlahovic.
E non vogliono contropartita.
Farebbe bene la Juve. Oppure, che ne so, darlo in prestito, venderlo. Su Seferin, secondo me Seferin è sulla poltrona sbagliata.
E questo è il nostro amico dalla Germania, ricordiamo che la Fiorentina
non
accetta
con un finale preoccupante, però,
sì, sulla poltrona sbagliata, ma se noi abbiamo una partnership, dovete sapere, con il presidente Seferin, che ci augura l'imbocca al lupo ogni volta che la Juventus giochi. Abbiamo questa partnership con il presidente Seferin e Cappare, quindi noi non lo tocchiamo, non lo scomodiamo dal suo trono divino in paradiso, visto che lui pontifica su tutto. Però sulla prima parte dobbiamo dirlo, Quintiliano, la Fiorentina le contropartite non le accetta manco
non
morta, per Vlahovic, vuole fare il cash,
vuole tutti i soldi.
Vuole tutti i dindi la buona Fiorentina,
soprattutto dalla Juventus.
Soprattutto perché dalla Juventus, dopo quello che ha
fatto. Spera che l'entourage del giocatore e lo stesso Vlahovic cambino idea rispetto ad avere la Juventus come preferenza.
Sì, e soprattutto ci sono intermediari della Fiorentina che stanno andando in maniera crescente in Inghilterra al fine proprio di sondare quanti più terreni possibili distanti dalla Juventus, così almeno siamo proprio categorici e espliciti nel dire quelle che sono le intenzioni della Fiorentina.
Il delitto perfetto sarebbe cederlo a Tottenham.
Ma certo, ma ci proveranno in tutti i modi. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
Allora, ciao Quintiliano, Luca,
dimmi.
Sempre Massimo, avevo
dimmi.
Fatto una domanda per Abete, ma
dimmi.
Probabilmente sono arrivato tardi.
Sì.
Allora voglio intervenire su Kulusevski.
Bravo, dimmi.
Vi do la mia idea
su
Kulusevski. Ovviamente stiamo parlando di calcio, non sto giudicando la persona. A me pare che pecchi proprio di intelligenza calcistica. Lo vedo veramente, quando entra, con grande difficoltà a calarsi nella partita, oppure quando parte dall'inizio a trovare una collocazione precisa in campo, perché poi diciamo le cose come stanno, gli allenatori te lo dicono, alla posizione in campo poi il giocatore intelligente per rendere al meglio se la trova. Un saluto e un abbraccio.
Ma sai che cosa
quindi
ti volevo
diciamo
dire?
Massimo la colpa tra virgolette al 100% al calciatore,
sì, dalla colpa
me, 100% magari essendo molto giovane anche gli allenatori dovrebbero aiutarlo sotto il profilo di una connotazione e collocazione tattica ben definita.
Ma sai che voglio chiedere una cosa ai nostri ascoltatori, perché tanto tu mi rispondi di no, quindi io la chiedo al 340 54 25 324, no? La situazione dell'Inter, perché c'è Brozovic che potrebbe non rinnovare. Ora lo so che tu sei contrario a questo giocatore, lo so che non ti piace in alcun modo, no, non piace neanche a Manuel. Secondo me è il prototipo del regista che con Allegri farebbe bene. Brozovic, secondo me interessa.
Due partite buone e poi va fuori di testa e comincia a fare delle partite in cui fa falli gratuiti. Non è costante, Luca, sicuramente è cresciuto molto. Guarda, ne discutevo con un mio amico e lui sosteneva, diciamo, la tua tesi, no? Che è cresciuto molto, ma questo
sì,
è vero. soprattutto
con Conte è cresciuto.
Mm-hmm. Però io non lo prenderei mai, non in assoluto perché non mi piace, perché sarei bugiardo e disonesto a dire che non è un ottimo calciatore, però è molto discontinuo.
Ma tanto Quinto, tanto Quinto Pjanic non ritorna, Pjanic secondo me non ritorna, non, io le vedo, sai quella telefonata che ha fatto, magari torna al Barcellona che l'ha dato in prestito lì in Turchia, non lo so, io ti dico, cioè pensando anche ad altri registi, Brozovic, se questa è la situazione dell'Inter, anche per disturbare l'Inter, proviamoci, proviamoci, secondo me Brozovic può essere un regista interessante, allenato da Allegri. Se ne era parlato anche in passato, ti ricordi?
Lo voleva Allegri, sì.
Quindi,
la prima esperienza lo voleva.
Sentiamo anche che cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Sono molto curioso, sono molto curioso che cosa ne pensate di Brozovic, amici miei. Sentiamo un bel vocale.
Ciao Roberto da Bologna.
Ciao mister, eccolo.
Per quello che riguarda Alvarez, con tutto il bene che si può voler bene a Trezeguet, io credo che certi tipi di giocatore nel calcio europeo fanno fatica. Facciano molta fatica, 1,70 m, o sei Carlos Tevez,
questo è vero,
e non mi pare che siamo di fronte a, ad un erede, o se no io boccio, non so voi cosa ne pensate.
Guarda, assolutamente d'accordo io per quanto riguarda
sono d'accordo con Roberto, mm-hmm. sono molto d'accordo con Roberto, a meno che, cioè, ora nel calcio di adesso, secondo me Luca, un giocatore alto 1,70 deve proprio essere fortissimissimo, un sostanziale fuori classe, secondo me, per esprimere. Cioè, deve essere molto forte, altrimenti rischia di non imporsi, ecco.
Sono d'accordissimo con te, dalla prima all'ultima parola. Ti leggo due messaggi al volo perché c'è Dario che dice: oibo, 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 ho sentito la parolaccia Inter e ho avuto un sussulto sull'argomento. Dico solo una cosa, fino alla fine forza Sheriff, io ci credo ancora. Questo è Dario da Palermo, ovviamente. Non mi hai risposto nel merito di Brozovic, perché secondo me Brozovic ci farebbe comodo, ci farebbe comodissimo. È un regista che per me con il gioco d'Allegri ci potrebbe stare, e come. Poi, ragazzi, ironia sulla moda dei giovani che valgono tanto solo se under 20, scherzo, io voglio gente esperta con personalità e pedigree. Oggi si parla sempre di giovani che poi si rivelano flop assoluti, e proprio tutti i torti questo amico non ce l'ha, eh? Non totalmente, sì, sì. Non totalmente, chiaramente dipende caso a caso, e non dobbiamo farli
parlare con fascio. Forse ci vuole anche un po' più di coraggio con i giovani,
certo,
no?
Certo, ma è chiarissimo,
sicuramente alcuni
ovvio.
Vengono saltati eccessivamente, eccetera eccetera, però magari bisognerebbe anche provarli alcuni,
ma questo è chiaro,
a tenerli
questo
magari
è chiaro,
nel
sì,
giro,
sì.
Non è che parliamo di fuori classe perché torno all'under 23, ovviamente, però io insisto, magari nel giro della rosa, come possibile alternativa, qualcuno dell'under 23 che adesso magari è in prestito potrebbe starci.
Sono d'accordo con te. Noi non condividiamo la linea Allegri in tutto e per tutto, non condividiamo il percorso standard, però non ha neanche tutti i torti chi dice, vabbè, adesso basta che uno è giovane, un 2000, allora bam, prendiamolo. Io per esempio su Alvarez ho molto, molto, molto scetticismo. Per me il problema regista lo vai a colmare con Brozovic. Con Brozovic, insisto, Brozovic, amici miei, Brozovic, che a Quintiliano non piace. Sentiamo
allora,
un bel vocale.
Scusami Luca,
dimmi, poi sentiamo il vocale.
E magari è meno regista sotto alcuni...
Chi? Barella?
Regista. Prendiamo che sì, che è abituato a giocare, è abituato a giocare a due. Locatelli era abituato a giocare a due, è un mix tra le qualità di Locatelli e le caratteristiche di che sì, magari potrebbero fare, diciamo così, potrebbero sposare l'idea di un possibile 4-2-3-1. È un'ipotesi,
Sì, però mi sembra che rispetto all'inizio il Milan lo stia utilizzando, che sì, cioè che sì stia rispondendo presente, che sì sia all'interno degli schemi del Milan, quindi è per questo che io la vedo molto difficile la pista che sì perseguibile per il mese di gennaio. Poi se chiedi a me che cosa ne penso di che sì, io ti dico che è un buonissimo giocatore e ti dico che con Allegri farebbe benissimo e ti dico che potrebbe giocare anche in altre tipologie di modulo, non solo con il 4-2-3-1, perché è un centrocampista versatile secondo me di alto livello, ovvio. Senti, ti leggo tre messaggi di fila. Lo zio Daff ci scrive: Kulusevski mezzala come De Bruyne. Ovviamente sono due giocatori che non si possono paragonare, questo è chiaro. Però Mourinho scartò De Bruyne al Chelsea perché usava il mancino, perché correva male, perché era scoordinato, no? Per tutta una serie di motivi. Quindi comprendo.
Però Mourinho non è che sia il dio del verbo.
Anzi, vuole Ramsey. Ovviamente, se vuole Ramsey, noi facciamo il tifo per lui, ci mancherebbe altro. Poi. Che cattivo che Manuel Moroni. Ha ragione su quello che ha detto, tu non l'hai potuto sentire. Ha detto: da noi qualcuno ha scartato Henry. È vero, è questo.
Sì, è vero, questo fu un errore.
Un erroraccio, mamma.
Un errore, però magari il momento, al momento la videro così. Però ci sono degli errori storicamente, no?
Di questo è un erroraccio. O'Neill, ti ricordi O'Neill?
Ti ricordi valutazioni sbagliate, sì, insomma, sì, purtroppo sì, accade.
Allora, il messaggio è chiarissimo, sono due le cose, oppure una scusa per non leggerlo, lo capisco, oppure deve studiare l'italiano. Post scriptum, cari miei, cedere Kulusevski è molto pericoloso, mi permetto di consigliare pazienza e se possibile aspettare ancora un po'. E però scrivila la prima parte, amico mio, Luca da Genova, mando un vocale che noi ti ascoltiamo. Comunque, lui dice, per quanto riguarda il nostro sondaggio di Kulusevski, che è molto pericoloso cedere questo giocatore. Telegraficamente ti faccio rispondere prima del break.
Potrebbe essere rischioso, però sono due le cose. Se continua così, secondo me fa un danno a lui stesso e alla Juventus, primo. Secondo, se veramente la Juventus vuole puntare decisamente a un giocatore come Vlahovic, ha bisogno di soldi. E, ahimè, lui, Kulusevski, è uno di quelli che te li fa incassare.
Continuate a scatenarvi perché io voglio sapere la vostra su Brozovic, ragazzi, se ci potrebbe far comodo. Diamo fastidio all'Inter per prendere questo giocatore, sì oppure no? Pino da Bergamo, sai che ci dice Zio Quinto? Con l'hashtag fino alla fine Forza Juventus, interisti alla Juve neanche gratis, quindi proprio chiude porta, portone, cancello, tutto. Le news
fuori di Juve.
Dario da Losanna, che ci scrive Dario da Losanna al 340 54 25 324. Continuate a inondarci di messaggi. Kulusevski, ragazzi, bisogna cederlo a gennaio, tenerlo sì oppure no? E poi anche Brozovic, secondo voi sarebbe un'occasione da cogliere nell'eventualità? E se volete anche un ricordo per il grande Giampiero Galeazzi. Comunque, che dice Dario? Ciao ragazzi, guardate, andare a prendere i resti degli altri non mi piace, non mi piacerebbe più di tanto per quanto riguarda Brozovic. Basta andare a prendere i parametri zero e darci milioni e milioni di euro e poi nessuno li vuole. E con questo ci siamo scottati troppo le mani. Questa è la tesi di Dario, carissimo zio Quinto. E poi ancora Dario, io adoro Quinti, ma l'antipatico Brozovic lo prenderei di corsa. Una bella lavata e quarantena per togliere il nerazzurro e parametro zero, tanto per farli ancora più soffrire.
Chi è?
Dario ce lo scrive da Palermo.
Lo so, ha ragione, forse magari io sono condizionato anche da quella maglietta nerazzurra.
No, ma tu sbagli, su Brozovic per me sbagli. Ma poi lo so che a te piacciono tipologie di centrocampisti particolari, ho capito i tuoi gusti.
No,
eh?
Lui non è continuo, questo è il problema.
Quelli
non
che verticalizzano.
Non mi dà affidamento, io non mi fiderei di uno così, perché magari è vero che è cresciuto, però... insisto, è molto discontinuo.
Cioè, secondo te avrebbe un impatto più importante Brozovic nella Juve, che è un regista puro, oppure farebbe più in fretta eventualmente Locatelli a imparare quel ruolo lì?
No, secondo me Locatelli può fare entrambi i ruoli, ma è molto più forte come mezzala. Però io ripeto, siccome Brozovic è il regista di fatto, no? Però, Luca, se tu segui tutte le gare dell'Inter, non credo che tu le segua.
No, anzi, mi guardo bene dal farlo.
Ecco, appunto, sì, ovvio, ti assicuro che lui, che è cresciuto tantissimo, lo ripetiamo per l'ennesima
volta.
Perché
tu guardi tutte le partite dell'Inter, quindi.
No, però cerco di guardarne il più possibile.
Proviamo.
Da malato di calcio quale sono. E anche perché sono giornalista e quindi magari è interessante vedere gli altri, caro Luca. E lo so che te sei un po' allergico al nerazzurro, anch'io del resto.
Totalmente.
Però non è continuo, Luca, fidati.
Non è continuo
in seno alla partita, ma anche nel corso della stagione.
Ricordiamo, cioè, che stiamo parlando di Brozovic.
Sarebbe veramente, veramente forte.
No, dico,
da quel
ricordo,
punto di vista, questa è una mia idea.
Ho detto, ricordiamo che parliamo di Brozovic, perché è uno che si sintonizza adesso, a chi andava a pensare, manca continuità, non è continuo, eccetera. Uno dice, si sta riferendo a Paolo Dybala, cosa che così non è. Brozovic ha fatto capire, ovviamente, che se va via se ne va all'estero. La mia è una suggestione, ma poi neanche a Moroni piace, neanche a Manuel piace Brozovic. Quindi
Moroni
avete fatto l'asse.
Ma Moroni è condizionato anche lui da colori nerazzurri.
Avete fatto l'asse. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Vorrei spezzare una lancia a favore di Ken. Ken ha fatto tanti spezzoni. Ha giocato due partite titolare in campionato. Contro lo Spezia hai vinto 3-2 e lui ha fatto gol. Contro la Roma hai vinto 1-0 e lui ha fatto gol. Quindi vuol dire che i suoi due gol ci hanno portato 4 punti nelle due partite che ha giocato titolare. Oserei dire che confronto a Morata è un cecchino infallibile.
Allora, al di là del gol contro lo Spezia, che...
poco,
ma appunto questo ti volevo dire, al di là del gol contro lo Spezia che è stato di pregevolissima fattura, quello con la Roma è stato totalmente casuale, dai.
Però mi sembra un po' poco per dare un giudizio, cioè al momento secondo me Morata sta deludendo e Ken credo che ancora non si sia inserito nei meccanismi.
No, infatti,
per le volte che l'ho visto in campo, magari giocando un po' di più potrebbe cominciare a carburare, staremo a vedere.
Mi sembra evidente. Santo, prima Rabiot, ora Artur. Luca, ma vuoi proprio il male della Juve? Tra 10 anni li ricorderemo sempre come due errori. Via da Torino. Poi ci vuole tanto culù, per quanto riguarda Kulusevski, ovviamente, con la K, nella vita. Questo è Bruno che ce lo scrive. Hai capito? Rabiot e Artur messi sullo stesso piano, zio Quinto, sul piano degli esuberi. Ti ricordi l'estate di Sarri che si parlava degli esuberi? Adesso Artur è diventato proprio un esubero, così in toto, un esubero. Perché? No, perché ha sbagliato contro il Verona.
Secondo me è un punto, per quanto mi riguarda, ancora un punto interrogativo sotto il profilo tattico, ma in generale della qualità assoluta del calciatore, che con i piedi è fortissimo, tecnicamente è fortissimo, ma quanto è funzionale al gioco della Juventus? In quale ruolo potrebbe schierarlo Allegri? Secondo te Allegri vede questo giocatore? Sono tre domande alle quali io al momento non ho una risposta ben precisa.
Dal primo minuto con
qualche idea ce l'ho.
Sì, è chiaro. Poi, tanti messaggi erano arrivati per Abete in precedenza, l'hanno anche rimandati, però questo messaggio interessante, quello che manda un altro ascoltatore, che ci scrive: ho l'impressione che con i giovani si vada a tentoni, sperando più che programmando. Non siamo il Bayern, va bene Alvarez, ma solo se un giovane gli fa posto, basta aggiungere Jovanotti di belle speranze, abbiamo bisogno di certezze, come fu con Khedira e Mandzukic, presi per un tozzo di pane perché 29enni, ci serve personalità, esperienza e pedigree. Viva i Danilo, molto meglio dei Kulusevski ai 45 milioni e agli Yattaren vario. Su Yattaren, caro Quintiliano, sono Yattaren, sempre stato scettico, ragazzi, dall'inizio alla fine.
È un mistero vero, sarebbe da scrivere un libro. Non abbiamo l'epilogo di questa vicenda.
Però cioè, Quintiliano, è stata totalmente sbagliata come operazione, cioè veramente
non la capisco.
Ma infatti qua te la dico proprio schiettamente, quella è stata la classica operazione, vabbè, per motivi politici, per quanto concerne Raiola, bla 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 bla, però che significato gli possiamo dare, carissimo Quintiliano? Uno è giovane, allora automaticamente prendiamolo perché è un 2002, perché guardiamo al futuro, e giù con le schede tecniche di questo giovanissimo talento, tutti quanti che lo conoscevano, procuratori,
addirittura
Cassano,
il tuo amico.
Sì.
Il tuo amico roba. Cassano addirittura ha detto che diventerà un fuoriclasse.
Ma appunto, cose dette così a caso, proprio io scetticissimo, io non l'avevo mai sentito nominare, ma mai e poi mai. È un problema, bisogna fare attenzione a fare queste operazioni, a parte tutto. Allora, abbiamo tantissimi vocali, grazie a Manuel, ne sentiamo uno.
Ciao ragazzi, Francesco da Modena, ragazzi, proprio a corso sia, piacere il giornalista sportivo, mi ammiro, mi piacere, mi seguo dalla mattina alle 7, no?
Sì.
Ma non offendiamo il nome di Dio sceso in terra, che si chiama Diego Armando Maradona, che ha vinto non solo in campo, ma proprio con... Maradona ha scritto proprio la storia, Dio sceso in terra.
Non ho capito, zio Quinto. Maradona, non abbiamo parlato di Maradona, noi.
Può capitare. Ho parlato di Maradona io perché parlavamo dei Mancini. Ho detto i grandi numeri 10 hanno avuto un solo piede, però tolto, ho detto io Maradona, ma lo ripeto, che secondo me è stato il numero uno della storia del calcio, anche Messi stesso, no Luca, quasi esclusivamente il Mancino. Adesso arriveranno messaggi di un gol di destra che ha fatto contro il, non lo so, quindi magari quello, siccome un radioascoltatore ci ha detto chi gioca con un solo piede, a mio avviso è limitato,
a meno che non sia un fuoriclasse.
Chi è ambidestro ha qualcosa in più, ma magari non ha delle caratteristiche che invece ha un Mancino. Però,
quindi per te Maradona è stato il più forte della storia del calcio?
Sì.
Io appartengo alla categoria di chi pensa che lo sia stato Pelé, però comunque in ogni caso, insomma, un grandissimo Maradona,
vabbè,
ragazzi, cioè, non lo discuto nessuno.
Di me l'hai visto giocare Pelé?
No,
io non l'ho
però ho visto gli spezzoni di entrambi, eccetera. Non lo so, Pelé è un giocatore che mi sarebbe piaciuto vedere.
Detto che sono due fuori classe, forse più forti della storia,
sì, probabile.
Insieme, però c'è, secondo me ha un cruccio per quanto riguarda Pelé, non si è mai confrontato con il calcio europeo.
Questo è vero, questo va detto.
Secondo me non è poco,
Senti,
cioè,
ma...
diciamo che come determinava le partite Maradona, cioè Napoli ha vinto solo con Maradona,
sì,
a livelli importanti, Luca.
Vero.
Ti aggiungo io,
magari se qualche volta chiamiamo Moggi ce lo racconterà, che Maradona,
e noi interviene nella trasmissione del direttore, prima di noi non lo possiamo chiamare,
no,
per motivi di ripetizione.
Maradona,
però,
allora me lo raccontava Bruno Giordano, Maradona non si allenava mai, lo andavano a chiamare, dormiva, poi la domenica però si presentava in campo e decideva le gare e non poteva andargli contro. È chiaro che non era da professionista, per carità, sotto il profilo umano purtroppo ha fatto una fine che abbiamo
visto. Non è encomiabile.
Esatto, calcisticamente però Luca per me è stato il numero uno della storia, poi ognuno ha le sue idee.
Passiamo dal numero uno al numero diciamo 70, 90, molto più in giù, dai 1000. No, perché cioè questi messaggi mi stimolano molto a chiederti questo e so che per te sarà molto difficile rispondere. Witzel o Brozovic?
Non puoi
esimerti da rispondere.
Mi mandi allo stadio con questo tormento.
Ma stessimo parlando di giocatori di terza categoria? Ma vergogna. Witzel o Brozovic?
Allora, diciamo così, secondo me, se tu guardi l'età, eccetera, eccetera, sarebbe meglio Brozovic, ok? Tanto a questo punto, a parità di inaffidabilità, perché...
Ma come?
Perché Witzel, Luca, comunque ha una certa età, comunque non è in una fase ascendente della carriera, al limite faccio uno sforzo, prendo Brozovic, però lo catechizzo e cerco di farlo cambiare anche sotto il profilo della continuità.
Guarda, in caso la Juve prendesse Witzel, ricordiamolo che ad agosto i sondaggi furono molto concreti con Witzel, che appunto confermò la sua volontà di trasferirsi a Torino, poi non se ne fece nulla perché c'era McKennie che poteva andare in uscita. Cioè, se Witzel veramente approdasse alla Juventus, io, Quintiliano, immagini, commenti sui social di alcuni ascoltatori, tifosi della Juve. Vergogna, che pacco!
La vittoria di Cavallero.
No, però è un giocatore solido, ragazzi, solido, certo, ha sempre avuto infortuni.
Capiremo se veramente sei il suo portavoce voce dalla prima domanda che gli faresti nel caso.
Ma quelle non sono mai scontate, ti dico, non sono mai scontate le domande, a volte si fanno, a volte non si fanno, uno spera sempre che si possano fare, però ovviamente Witzel, ragazzi, per come gioca Allegri è un giocatore che ti garantisce solidità, secondo me con Allegri farebbe molto ma molto bene. Allora ti leggo due messaggi di fila. Sarà meglio Brozovic che Witzel? Una bella lavata in candeggina, una ripulita dal nerazzurro, per la continuità potrebbe entrare in gioco la motivazione. E poi ancora Marcello: capisco le perplessità di Quintiliano su Brozovic. Certo che è difficile accontentarsi quando si è abituati nel tempo a Del Sol, Haller, Davids e Tardelli. Questo è Marcello, stiamo parlando di tempi remoti. Hai fatto caso che non ha nominato nessun centrocampista degli anni 2000?
Però loro erano delle mezzali, non erano registi, almeno Tardelli e Davids.
Un bel tema libero, Luca da Genova. E questo l'ha un po' accorciato, eh? Allora, sia chiaro, io non ce l'ho con lei a prescindere, come ritiene il signor Quintiliano, ma evidenzio solo le sue provocazioni, le sue contraddizioni, tipo il suo giusto, non posso leggerlo questo termine, come dire la sua giusta digressione di ieri con i giovani. Poi sponsorizza Witzel? A tal proposito, spero che la società non perseveri
con me o con te?
Con me.
Con te?
Non perseveri nell'errore di offrire ingaggi va bene allora di offrire ingaggi alti e contratti pluriennali a giocatori ormai in là con gli anni, poi invendibili tipo Ramsey, poi uno che prima ha detto sì e poi come se nulla fosse rimangiato la parola per gli yen, non devono prenderlo per principio. Sì, su Witzel, che ti ricordi c'era quella vicenda lì nel 2016 che aveva detto di sì, poi è andato in Cina. Ho capito, caro Luca, beh, che dirti, io ho delle mie idee, però è chiaro, devo anche dire se Massimiliano Allegri dice determinate cose, se Massimiliano Allegri gioca in un determinato modo, devo anche orientarmi in quella direzione lì con quello che dico, inevitabilmente.
Dai dolori del giovane Werther alle contraddizioni del giovane Cavallero.
Sì, poi non capisco in che senso contraddizioni, perché io ovviamente vorrei, io giocherei, figurati, con una squadra con tutti quanti giovani, però l'hai sentito che cosa ha detto Allegri in conferenza? Molto netto, a livello di posizione che ha preso. Che si può fare, ragazzi? Uno deve dire le cose in funzione di quello che dice l'allenatore, di quello che dice il direttore sportivo. Se arriva bene in occasione dell'assemblea degli azionisti, dice prepariamoci un altro mercato oculato, sarà così, l'ha detta arriva bene, Volendo fare una battuta, l'ha detto arriva bene, non l'ha detto Nedved. Questa arriva dopo, questa arriva dopo. Sentiamo un bel vocale.
Perché non l'ha detto Cherubini?
Lui è ancora più cattivo. Molto, ma molto cattivo. Effettivamente Cherubini all'assemblea degli azionisti perché non c'era? Vabbè, sentiamo un bel vocale, Manuel. Cherubini non c'era all'assemblea degli azionisti. Chi? Cherubini chi? Vocale.
Ciao ragazzi, sono Nino.
No, io mi sto rendendo conto più vi ascolto su Radio Bianconera,
dimmi,
ma solo voi, ma un
dimmi,
po' tutti, che mi sto rendendo conto che praticamente il problema secondo me non sono più tanto i calciatori, che comunque vabbè, uno mi piace di più, uno mi piace di meno, ok, ma qui è il fatto che qua si parla che giocatori che nel gioco della Juve non vanno bene, oppure ma quale gioco ha la Juve? Perché io effettivamente 5-6 anni che non vedo un vero gioco della Juve, anche quando abbiamo vinto con Sarri, forse lì sprazzi di belle partite, ma sprazzi punto, basta. Io il gioco della Juve non lo so, ragazzi, io non lo vedo.
Allora, caro Quintiliano, stasera Italia-Svizzera nel prepartito un omaggio a Galeazzi nel giorno della sua scomparsa, quindi anche tu farai un minuto di silenzio allo Stadio Olimpico.
Senza lutto al braccio?
Giampiero Galeazzi sarà ricordato questa sera allo Stadio Olimpico prima di Italia-Svizzera. Nel giorno della sua scomparsa la FIGC ha deciso che lo omaggerà nel prepartita con un annuncio, una foto nel maxischermo dello stadio. Insomma,
quindi non è detto il minuto di raccoglimento, che secondo me
ma lo faranno, secondo me sì, lo faranno, vedrai, vai, poi tu. Talvolta appunto si decide anche all'ultimo per quanto concerne questo tipo di situazioni. Ma lo sai che non ho, volevo aprire con questo, però chiaramente c'è stata la vicenda Galeazzi, non è che potevamo farla passare in secondo piano, anzi è dominante, e se avete dei ricordi che appunto vi legano particolarmente a lui, fatecelo sapere, mandateci messaggi e note audio. Ma hai visto la foto squadra della Juve, quella che ha scattato? Cioè, secondo me è una delle foto peggiori mai scattate nella storia. Cioè, potevano fare molto meglio. Cioè, sembrava una foto fatta con l'iPhone. Veramente, oggettivamente, bruttina, lo ammette anche Manuel Moroni. Non era proprio un granché, ecco.
Una delle peggiori mai viste. Dai, non fa questo adesso. Volevi aprire addirittura con questo.
No, però volevo dirtelo, una cosa che ti volevo dire. Una foto, insomma, si poteva far meglio.
Vabbè, si può sempre fare meglio, Luca, ricordo.
Ah, veramente, veramente.
Dice Moroni?
No, che il fotografo è un suo amico. Beh, oggettivamente, con tutto il rispetto per la professionalità di chi, poteva far meglio, cioè, l'impressione, cioè, non si vedeva nulla, lontanissimo, vabbè, comunque. Luca Cavallero chi è? Fa bene, Luca Cavallero chi è? Perché io dico delle cose, Luca Cavallero chi, giustamente, ma chi è Luca Cavallero? E ha ragione nel dire questo, però l'ho vista, non mi è piaciuta, posso dire che non mi è piaciuta, un po' come quella maglia, vabbè, lasciamo perdere questo discorso. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
Ultima ora da Nino da Lavagna.
Ciao.
Ciao.
Il calcio risponde avventura. Io ho smesso con te già 5 anni fa. Un abbraccio.
Beh, effettivamente, anche dell'addio di Ventura al calcio ce ne possiamo, come ho detto prima, ce ne facciamo una ragione, anzi mi sembra un epilogo pertinente rispetto a
impegnato con la compagna che è molto più giovane di lui.
Mamma mia, è bello informato sotto queste cose, però effettivamente, ragazzi, qualcosa di estremamente negativo, adesso lo diciamo anche oggettivamente parlando, caro Quintiliano, che inevitabilmente ha avuto ripercussioni sulla sua carriera, perché lui verrà ricordato eternamente per quel disastro che lo vede responsabile in prima persona.
Ha fallito l'ingresso ai mondiali dopo 60 anni, la seconda volta nella storia dell'Italia.
Ma poi come si fa, Quintiliano, tornando indietro, a vincere soltanto 1-0 con Liechtenstein in sofferenza? Cioè, io onestamente credo che sia una decisione fin troppo tardiva.
Secondo me, durante la gara contro la Svezia, tu ricorderai, intanto lui aveva di fatto discusso con Insigne, che partì dalla panchina,
di De Rossi,
che
negli
ultimi minuti chiamò De Rossi, e De Rossi disse no, non devo entrare io.
Chiaro. Non era un CT all'altezza delle aspettative, era fuori contesto. Tant'è, carissimo Quintiliano, che ricordo che in un'intervista successiva Carlo Tavecchio, che abbiamo sentito anche qui a Radio Bianconera, dichiarò il mio più grande errore non aver aumentato l'ingaggio a Conte. Perché ovviamente sarebbe stato tutto quanto un altro film.
Quando c'è di mezzo Conte ci sono sempre i soliti problemi.
Sì,
però,
sempre i soliti problemi, questo è chiaro, però è anche chiaro che il mondiale del 2018, Quintiliano, insomma, non è che fosse di un livello tecnico e tattico insormontabile. Il mondiale del 2018 potevi concretamente competere per vincerlo, e purtroppo a causa di Ventura...
Per vincerlo, insomma,
però
Luca,
poteva essere come l'europeo, no? Cioè, poteva crearsi una combinazione magica, ma Ventura non era un CT all'altezza, ha sbagliato tutto quanto dall'inizio alla fine, e questo mi sembra l'epilogo più pertinente rispetto alla sua carriera. Anzi, se ti ricorderai bene, addirittura dopo pochi mesi andò a allenare il Chievo in Serie A dopo il disastro che fece, e anche lì fece un altro disastro,
tipo la Salernitana, insomma momenti un po' difficili, devo dire. Secondo me gli ha segnato evidentemente la carriera, quell'esperienza negativa in nazionale.
Disastri su disastri, inevitabile, non può godere, ma io penso che ci sia lo zero, a parte i tifosi del Toro nessuno può avere stima di Ventura, con tutto il rispetto, però non, no. No, ecco. Thomas da Pisciotta. Che ci dice Thomas da Pisciotta? Ma che dici? Brozovic è scarso e non da Juve? Veramente non ho più parole. Sono d'accordo con Luca che Witzel è forte per il nostro centrocampo. Beh, ti ho fatto buttare giù dalla torre uno tra Brozovic e Witzel. E hai avuto molta difficoltà, eh?
Aspetta, ha detto che è scarso Brozovic?
Sì, boh, ha capito questo, sai, no, sempre le solite cose, che magari uno dice una roba e ne capiscono, è così, e questo è il bello della radio.
Ma il bello è che nessuno dei due ha utilizzato l'aggettivo scarso, questo
No. Poi, il mercato culato con Witzel, magari si informi prima sull'ingaggio, e poi, proposta, invece di Witzel, perché non proporre un biennale a Tacchinardi o un anno a Jugovic? Sono affidabili e conoscono l'ambiente. E beh...
Magari, alla vece i giocatori come loro.
Beh, sì, Jugovic tra l'altro... Cioè,
Jugovic come mezzala e Tacchinardi potrebbe fare anche il regista, anzi potrebbe.
No, apriamo una parentesi su Jugovic, perché lo chiami, non seguo più il calcio, poi vedi interviste in cui parla di calcio, ovviamente questo ci colpisce.
Vabbè, ma
speriamo
tu
non hai
conoscenze, cioè non sei un esclusivista, Luca.
Non hai le conoscenze
di chi ha le esclusive.
Sì, ovvio. Non farmi allungare, non mi fare allungare. Sentiamo per vocale. No, poi te la spiego.
Scusate, ragazzi, voi adesso avete detto che Allegri giustamente ha fatto anche la conferenza che non vuole i giovani. Allora, come giustificate la cosa che stanno sopra a Alvarez del River Plate? Sono già andati gli emissari per il preaccordo, molto avanti se stanno a portare la trattativa. Poi Tuca Mendy costa troppo e allora vanno su Camara, che è un giovane del Marsiglia centrocampista. Però queste cose non sono un po' contrastanti, cioè Allegri vuole persone ma d'esperienza.
Verissimo, questo è vero.
La società stanno a comprare solo i giovani. Ci dicono la verità, che stanno a far sotto traccia qualcosa, oppure tra società e Allegri c'è distanza.
Sarebbe molto grave se fosse così. Però ha fatto un discorso condivisibile, cioè che fa riflettere, Luca, no? Allora io mi è tornato, mentre parlava il nostro amico, che non so il nome, si è firmato, non mi ricordo,
non so chi sia.
Mi è venuto in mente quello che abbiamo detto qualche giorno fa. Non vorrei che alcuni nomi, diciamo, soprattutto di stranieri, fossero alcuni nomi esotici, diciamo così.
Esotici.
Avessero più appeal rispetto ai nomi di italiani, perché guarda che, Luca, questo è un problema serio, eh.
Allora, caro Quintiliano, dunque, su Maradona, io lo leggo questo messaggio, ovviamente mi dissocio dal suo contenuto, lo leggo perché voi siete liberi di esprimervi, ovviamente, nulla di male, però non condivido proprio da uno a mille il contenuto. Ancora con Maradona, andava squalificato già a 20 anni, cominciò a quell'età. Io scindo sempre i due piani quando parlo di Maradona,
certo,
ovviamente, vanno scissi.
Io parlo del calciatore, non mica dell'uomo, fermo restando che... se non avesse fatto uso di puntini, avrebbe giocato ancora per tanto tempo, peraltro.
Sì, questo è chiaro, avrebbe anche reso al di sopra, ancora di più l'aspettativa.
Perché non è della Juve, io non ragiono così.
Questo no, rispetto al
vostro pensiero da tifosi, io devo essere onesto con me stesso.
Dunque, questo è un messaggio meraviglioso, mi piace un sacco. Allora, comunque rispettiamo Ventura, che rivendica il suo diritto a riprendersi la vita dopo tutti questi anni ad alto livello, la Svezia ad alto livello. Avvisate il Manchester United del Barça che non è rispettoso chiamarlo di... era ironico, no, perché io ho visto l'incipit, ho perso life points, come si diceva Yu-Gi-Oh! Manchester United del Barcellona che non è rispettoso chiamarlo di continuo per le rispettive panchine. E beh, vedi, alla fine è inevitabile.
Ti prego, ti scongiuro.
È inevitabile. Abbiamo altri vocali, Manuel? Non abbiamo, li decifreremo. Ho una cosa da chiederti, stasera, dai, che c'è Italia-Svizzera, visto che la vivrai giornalisticamente parlando, seguendo i nostri giocatori impegnati, un pronostico me lo puoi fare, dai, su, via.
Vabbè, vince l'Italia, dai.
Secondo me no.
Essere ottimista, Luca.
Secondo me non vinciamo e ci giochiamo tutto quanto lunedì sera a Belfast con l'Irlanda del Nord.
La Svizzera senza sette assenze, Luca, sarebbe grave.
Beh, però va anche detto che nel mese di ottobre non è che l'Italia abbia disputato ottime partite. Sì, ha vinto contro il Belgio, no, però sì, ne ha pareggiate due di fila. Quante ne aveva pareggiate? Non mi ricordo.
Tra l'altro, quindi... mi viene da pensare che spero veramente che giochi Locatelli, perché Luca.
No, io spero di no, però.
Che vabbè. È nel segno di Locatelli la Svizzera e l'Olimpico, perché ricorderai sì, che sì, la doppietta. Sì, sì. Nel 3-0 contro la Svizzera,
che il prezzo l'ha fatto lievitare assai. Sì, 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 me lo ricordo e come. Io ovviamente spero che non giochi Locatelli, spero che non giochi nessun giocatore della Juventus, questo è chiaro. Mi sembra
quindi
evidente.
Tifi contro l'Italia tu.
Non è che tifo contro l'Italia, che non la sento io sta partita, così come non sento quella di lunedì sera. Durante l'anno non la sento, non ci posso fare niente. E poi tra l'altro ha ragione Manuel, non c'è Immobile, che comunque in nazionale sappiamo che non ha un gran pedigree, giocherà Belotti, no? Quindi tu esulterai ai gol di Belotti. Che non farà,
dai,
secondo
ragazzi,
me.
Io quando vesto una maglia azzurra per me non esiste, tipo, dai ragazzi, io la vedo così. È chiaro
d'estate,
che la Juve è un'altra,
durante l'anno
la
no.
Juve è un'altra cosa, ma questo è persino scontato dirlo, però quando gioca l'Italia è chiaro che io tifo Italia, spero che non si faccia male a nessun giocatore della Juventus, questo sì.
Sì, fai bene a sottolinearlo. Forza azzurri, è chiaro. Però venerdì, non lo so, è una cosa mia.
Vabbè,
è
ma
un
tu fondamentalmente
mio.
Non sei italiano, Luca. Il regno di Sardegna, se non sbaglio, non apparteneva all'Italia, no? Voleva la divisione.
C'è Barella, c'è anche Barella allora all'interno del regno di Sardegna. Solle 16:59.
È un giocatore che.
Quando parti per lo stadio? Quando parti per lo stadio? Adesso?
Adesso.
Quanto ci metti ad arrivare?
Sì, in anticipo, vado a ritirare l'accredito, mi hanno dato anche il parcheggio, sai che io insomma conosco un po'.
Ah, i ganci personali. Comunque, Quintiliano andrà allo stadio, lo sentirete stasera. Grazie a Manuel, la palla passa a Santarelli Marangio.
Ciao a tutti, grazie, ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.